come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 36 minuti, vi ripeto tutti i numeri per intervenire come al solito alla Zanzara fino alle ore 21, il numero verde per le telefonate 800 24 0024, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it e andiamo a sentire il TG2.
Le prime chiazze di petrolio raggiungono le coste della Louisiana. La Florida dichiara lo stato di emergenza. Obama ordina un'inchiesta sull'incidente. L'Istat sull'inflazione ad aprile aumenta all'1,5%, disoccupazione in crescita, a marzo più 8,8%, il dato peggiore dal 2002. Appalti Scajola si difende, ho la coscienza a posto, al ministro dello sviluppo economico la solidarietà del governo, Alfano condanna la fuga di notizie. Chiusa l'inchiesta sul caso Cucchi, cade l'accusa di omicidio, in 13 a rischio processo, potevano salvarlo con un po' di zucchero, dice il magistrato, la sorella al TG2 lo hanno lasciato morire.
E andiamo a studio aperto.
Caso Cucchi, chiusa l'inchiesta, Stefano poteva salvarsi, scrive la Procura di Roma. Un cucchiaio di zucchero non sarebbe morto, i medici ora rischiano 8 anni, la sorella accusa, lo hanno trattato come un deportato. Marea nera, l'ondata di greggio ha toccato le coste della Louisiana e minaccia di distruggere l'ecosistema, decine le specie a rischio, per Presidente Obama è una catastrofe nazionale, la Casa Bianca blocca tutte le nuove trivellazioni. Garlasco si ricomincia, i genitori di Chiara Poggi hanno fatto ricorso contro la sentenza che ha assolto Alberto Stasi in primo grado e ora chiedono un nuovo processo d'appello per il fidanzato della figlia.
Italo Bocchino, ancora lui protagonista.
10 giorni fa, prima che andasse in televisione a Ballarò, Berlusconi l'ha chiamata e le ha detto:
non devi andare in televisione perché non esiste una minoranza. E che dice nel momento in cui uno dice io ho il dovere di andare, ok, vai, sappi che ti infilzo.
Ancora lui, Bocchino.
Beh, dopo la mia presenza in televisione le reazioni si vedono sotto gli occhi di tutti, c'è un'epurazione, una caccia alle streghe, cioè l'obiettivo è colpirne uno per educarne 100.
Vabbè, vogliamo ricordarvi, perché c'è un accostamento curioso, con la storia dell'editto bulgaro. Qualcuno parla addirittura di editto di Roma, cioè quella giornata alla direzione nazionale in cui Berlusconi fece 3 nomi di quelli tra i finiani che andavano o che erano andati in televisione. Eccolo qui.
Ma questo modo è l'opposto da ciò che è avvenuto in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, nei quali il nostro partito è stato esposto al pubblico ludibrio da parte di presenze in televisione di Bocchino, di Urso, di Raisi.
Vai via dalla mia vita, basta.
Enzo Raisi, eccolo qua, uno dei tre, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta?
Ma a risentire quella frase mi è venuto a sorridere, perché ancora cerco di capire qual è stato il problema, ma...
Ancora non l'ha capito?
No, in realtà l'ho capito, perché si riferiva alla mia partecipazione a Tetris, però voglio dire, già mettere insieme la mia partecipazione a Tetris, dove una trasmissione in cui ho avuto un confronto serrato, ma
anche col sottoscritto, tra l'altro, ma insomma, non sono un interlocutore politico io.
Molto, molto leale c'era, no? Cioè, quindi voglio dire, e invece un'altra trasmissione in cui effettivamente il confronto fosse un po' trasceso, tra virgolette, anche se poi è un episodio, non è che
sì,
posso giustificare la lista di prescrizione, ecco, ovviamente fa un po' meditare sul fatto anche lo stato confusionale in cui vive in questo momento il partito, in questo confronto serrato tra i cosiddetti finiani e...
Senta Raisi, però voglio capire una cosa, non è un po' esagerato parlare di epurazione come ha fatto Bocchino? Oggi il presidente Fini ha detto ha detto addirittura che Bocchino è stato, com'è che ha detto esattamente, è stato dimissionato. Cioè non è lui che ha presentato le dimissioni, insomma, che si è voluto dimettere, ma insomma il partito, i vertici, Berlusconi che stava dimissionando. Insomma, parlare di epurazione, parlare di dissenso, parlare usando certe espressioni, colpirne uno per educarne cento, sono espressioni insomma un po' esagerate forse, lei non crede?
Guardi, io parlo con i fatti, cioè i fatti sono che Bocchino ha mandato una lettera e ha detto: signori, se io sono un problema, sappiate che il regolamento prevede che devono essere eletti sia il capogruppo che il vice, perché il vice vicario va in tandem in ticket col capogruppo.
Beh, alcuni dicono che questo regolamento in realtà non è proprio così, comunque vabbè, su questo ci può essere un'interpretazione.
Ma noi abbiamo votato insieme, non abbiamo votato prima l'uno poi l'altro, noi abbiamo votato insieme,
sì,
non si è alzato di mano, abbiamo votato insieme i due, punto. Dopodiché,
cioè, se lei è ancora convinto che si deve dimettere anche Bocchino dopo anche Cicchitto dopo la dimissione di Bocchino?
Ma questo vuol dire, prevederebbe la norma. Dopodiché Cicchitto dice: no, io non ci penso nemmeno, l'interpretazione è un'altra, quindi per noi queste sono le tue dimissioni. E lui dice:
no, io insisto su questo, secondo lei Raisi si dovrebbe dimettere anche Cicchitto? No, è importante questo. Lei dice anche Cicchitto, dopo quello che è successo, si dovrebbe dimettere.
No, il regolamento prevede questo, non è che io dico si deve mettere, il regolamento prevederebbe questo, punto. Dopodiché l'interpretazione che è stata data era un'altra, quella ufficiale. E onde evitare la conta, io credo che responsabilmente Bocchino abbia fatto un passo indietro, che però non è un passo indietro che lui si è inventato al mattino, cioè un passo indietro proprio per evitare ulteriori lacerazioni dentro il gruppo.
Quindi, ho capito, ma la parola epurazione secondo lei è corretta oppure no? Perché epurazione è una parola molto chiara, significa insomma un qualcuno che è stato, che non voleva fare una cosa, cioè non si voleva dimettere ed è stato cacciato via.
Beh, insomma, credo che non sono io che posso dare, cioè non sono io che do la notizia è nota a tutti, cioè il presidente Berlusconi ha chiamato Cicchitto e ha detto: fate un'assemblea di gruppo durante la quale dovete decidere sulle dimissioni, accettare le dimissioni di Bocchino. Quindi fa sì che quell'interpretazione è l'interpretazione, diciamo, che aveva dato Cicchitto.
Uno può anche decidere di no, cioè se lui non avesse presentato le dimissioni le avrebbero fatto fuori lo stesso, questo dice lei?
Questo non lo so, questa è la storia, ce lo dirà. Cioè, d'altra parte, guardi, io con molta franchezza aspettiamo, perché come dice lei, sono tre quelli della lista, no? Vediamo cosa capita.
E a lei cosa sta succedendo?
Beh, a Bologna c'è, ad esempio, ci sono alcuni colleghi del mio partito che stanno chiedendo le mie dimissioni da coordinatore provinciale.
E lei si vuole dimettere da coordinatore provinciale?
Io non solo mi sono dimesso, ma stamattina ho mandato una lettera al presidente Berlusconi dicendo: caro presidente, essendo stato io nominato da lei, e visto che sono da 10 giorni che noi siamo sul giornale con questa pantomima,
sì,
decida lei che cosa bisogna fare. Io personalmente vorrei continuare, però nel caso lei mi confermasse la fiducia, è bene che blocchi questa continua uscita sui giornali in cui ogni giorno un collega mio più due dirigenti locali chiedono pubblicamente le mie dimissioni. Addirittura stasera c'è un coordinamento cittadino per contarsi chiede le mie dimissioni.
Se lei le ha presentate queste dimissioni, cioè le dimissioni quando uno le presenta
non ho presentato
dimissioni.
Io non ho presentato, cioè, anzi, ho ben chiarito questo perché non volevo fare l'errore di Bocchino, cioè, per essere chiari. Io ho mandato una lettera al presidente Berlusconi,
sì,
e nella lettera sono molto chiaro. Io voglio continuare a farlo di questo. Poi, ovviamente, essendo una nomina la mia, perché non siamo stati eletti.
Lei è stato nominato da Berlusconi?
Berlusconi, come tutti i coordinatori cittadini, provinciali.
Beh, coordinatore provinciale a Bologna.
Esatto, esatto. Essendo quindi io stato nominato, prima non me lo può chiedere il mio collega di rimettermi, dimissioni. Secondo, è ovvio che se il presidente Berlusconi mi dicesse: Raisi, fai un passo indietro, io sono stato lui nominato, dovrò fare un passo indietro, però me lo deve dire lui.
Senta, okay. Raisi, però c'è una cosa che voglio capire. Ma secondo lei è vero che Berlusconi ha detto a Bocchino: ti infilzo?
Guardi, io
non era lì, d'accordo, non ha sentito la telefonata.
Io non penso che Bocchino riporti frasi come si è inventate, con questo, conoscendo la persona, so bene che solitamente dice esattamente quello che.
Dunque, lei ci crede, insomma, lei ci crede che Berlusconi abbia detto: se tu vai a Ballarò, ti infilzo.
Ma vuol dire, ma è una cosa anche abbastanza normale, un momento di ira può succedere, cioè non è che lo trovo così.
Poi che significa ti infilzo? Secondo te, ti infilzo può dire.
Infilzo vuol dire che ti annullo politicamente, immagino. Okay. Ma questo può essere.
Beh, sì, certo, non è che ti infilzo con la spada, immagino che non sia così.
In un momento di scontro, anche personale, cioè non è che io questo voglio criminalizzare nessuno, cioè
cioè non è grave, no, che Berlusconi abbia detto una cosa del genere, secondo lei?
Ma questo lo trovo già meno grave, cioè, in un confronto personale
al telefono, certo,
certo. Trovo un
ma è cortese, mi scusi un attimo, poi la faccio proseguire, ma è cortese rivelare i contorni di una telefonata, secondo lei, politica, col Presidente del Consiglio, con chiunque?
Ma io mi metto nei panni di Bocchino, lei come reagirebbe, secondo lei?
Ah, non lo so, guardi, a me non è mai successo, per cui non lo posso,
bravo,
dire.
Allora, diciamo che forse umanamente parlando è anche comprensibile. Che dica,
senta, però è curiosa una cosa, Bocchino, quando andò a Ballarò, in politica si dicono tante cose, per carità, spesso si è diplomatici, dunque non si vuole rivelare tutto, di fronte ad una domanda precisa di Floris... ma qualcuno voleva impedirle di partecipare a Ballarò, senta come ha risposto, adesso parte,
sì.
non parte.
E onorevole Bocchino, è uscita un'agenzia che hanno provato a non farla venire qua, che hanno cercato in tutti i modi di convincerla, dice un'agenzia.
Chi ha provato per non farli
i grandi vertici del suo partito?
No, ma tendo ad escluderlo, scusa, nasce una minoranza oggi che chiede più democrazia, ci manca pure che gli si chiede di non partecipare a Dubai.
Sul telefonino, non l'hanno contattata.
Purtroppo le agenzie devono scrivere 7.000 lanci al giorno, quindi...
Beh, insomma, a una domanda precisa di Floris disse no, ma figuriamoci, nessuno ha fatto pressioni perché io non andassi a Ballarò...
Io ritengo che l'onorevole Bocchino sia stato dimissionato senza che ce ne fossero le ragioni. Non mi risulta che avesse fatto male il vicepresidente del gruppo e quindi ha la mia piena solidarietà. Al tempo stesso non si può però dire, ecco la riprova che c'è la impossibilità di esprimere le opinioni. Attenzione a non...
Questo è Fini di oggi, Bocchino è stato dimissionato senza ragioni. Ora, onorevole Raisi, lei è uno dei cosiddetti finiani, così tanto per far capire agli ascoltatori. Espressione orrenda, finiani, come se tutti appartenessero a Fini, come se tutti la pensassero allo stesso modo. Comunque.
Esatto, questo sono molto d'accordo.
Le dico, uno come Bocchino, che si è molto esposto, che insomma è continuamente presente in televisione, per carità, è assolutamente legittimo, anche Berlusconi c'è sempre, va in tutte le trasmissioni, Linea Notte, ieri sera, poi ancora un'intervista a Santoro, e che ha detto certe cose, ma insomma, è normale che non faccia più il vice capogruppo alla Camera, mi sembra una cosa assolutamente normale, cioè non è questa cosa scandalosa, uno dice vabbè, sono incompatibile in questo momento con la direzione del partito, siccome il vice capogruppo alla Camera è una carica istituzionale, è una carica importante.
Scusi, anche Cicchito e Quagliarello vanno sempre in televisione, a Gaspari non ne parliamo.
No, ma lasci, no, io non ho detto che non si deve andare in televisione, ho chiarito questa cosa qua, ho detto è legittimo andare sempre in televisione e esprimere le proprie idee, questo è chiaro, ma quando si esprimono delle idee in contraddizione con il vertice del partito, cosa legittima, naturalmente uno si dimette da una carica che evidentemente è una carica, tra virgolette, istituzionale, o no?
No, non è una carica istituzionale assolutamente, è una carica politica.
Appunto, ha maggior ragione.
E normalmente quando c'è una minoranza e una maggioranza in un partito normale, la minoranza ha anche lei dei ruoli politici rilevanti, chiaramente proporzionalmente a quello quanto vale questa minoranza all'interno di un partito, però ce li ha. Quindi,
beh, questa è una concezione del partito, diciamo, come dire, vecchio stampo anche, no?
Perché è una concezione di un partito democratico in tutto il mondo, non è solamente vecchio stampo.
Cioè, in cui le minoranze hanno dei ruoli anche...
Le minoranze hanno, ovviamente, per ovvi motivi, perché altrimenti strozzi le minoranze, no? Cioè, se la minoranza non ha alcuni posti di garanzia all'interno dei quali garantire la propria esistenza politica all'interno del partito, è evidente che la massa dice, questo non c'è. E allora, qualsiasi partito al mondo... che ha maggioranza e minoranze, tant'è che io devo dire che in tutta questa kermesse la cosa che mi sembra straordinaria è che il fatto di chiedere la legittimità alla minoranza abbia creato questo caos, per cui siamo da giorni sul giornale, quando, ripeto, Sarkozy nel suo partito ha la minoranza, la Merkel nel suo partito ha la minoranza, Rajoy in Spagna ha la sua minoranza all'interno del partito e hanno legittimamente anche dei posti di rilevanza politica all'interno del partito, all'interno del congresso. Quindi vuol dire, non è una cosa, cioè, qui stiamo parlando come se qui fosse un evento straordinario, no? E mi fa ridere oltretutto quando si dice ma la corrente,
insomma, hanno voluto dare una lezione a Bocchino, questa è la sostanza, secondo lei c'è stata la volontà
obiettivamente parlando Bocchino adesso non è che lo devo dire io, cioè ha assunto dei toni che ovviamente ha infastidito qualcuno ha ritenuto che erano troppo forti, poi ecco sul fatto che avesse ragione quel qualcuno o avesse ragione Bocchino, per carità, io dico sempre che la verità sta nel mezzo, però dire che non ci sia una conseguenzialità tra le sue dimensioni e il fatto che comunque lui ha manifestato pubblicamente, eccetera,
no, ma quello certo che c'è un rapporto di, allora, di causa effetto, non c'è dubbio.
Poi se sono vere epurazioni, ripeto, lo capiremo in corso d'opera.
Beh, però è la parola epurazione, francamente lei la difende, la parola epurazione. Per me la parola epurazione è una follia.
Allora, la parola epurazione deve essere come dire, collegata al fatto che una persona viene eliminata in quanto ha un pensiero diverso rispetto a quella che ha
fatto. Insomma, Bocchino non è che può essere fatto, allora, passare per Sciaranski, caso, per Sciaranski o per...
Caso,
o per
caso di Bocchino potrebbe essere un'epurazione, che potrebbe essere invece qualcos'altro. Se Bocchino è un primo caso e ne segue un altro, secondo me ci si avvicina più all'epurazione, che è un semplice caso, diciamo...
Cioè, secondo lei Urso potrebbe non essere più fra poco che suo vice ministro al commercio?
No, io non ho mai detto questo, dico però che se succedesse, mi consente, che non dire che c'è qualcosa in... Se io domani venissi, come dire, rimosso dalla carica ordinatore provinciale, mi consente di pensare veramente che incomincia ad esserci un'epurazione o no? Oppure lei pensa che è tutto casuale?
Dico, le cariche politiche sono anche cariche fiduciarie, se Berlusconi non ha più fiducia in lei è semplicemente questo, insomma, appunto, passerei...
Stranamente, scusi, la fiducia in me da cosa dipende? Dal fatto che io...
Dalle sue posizioni, dalle sue nuove posizioni politiche.
Ah, beh, certo, allora vuol dire appunto che allora chi è...
Ho capito, lei non è più coordinatore provinciale, mica la caccia, mica la impicca all'albero,
dire,
insomma.
Cioè, vuole anche la fustigazione pubblica, non lo so.
No,
però
essendo
questo, adesso le spiego, perché poi forse per gli spettatori, ascoltatori che non conoscono i meccanismi del partito, questo non è un partito che ha avuto delle assemblee e dei congressi, per cui uno è eletto, no? E allora...
Adesso Berlusconi ne ha promesso uno.
Qui sono tutti nominati, quindi
sì,
tutti nominati.
Certo.
Allora, nelle nomine un partito plurale,
sì,
come siamo noi, molto liberale, il partito della libertà.
Beh, plurale, da un mese circa, plurale. Prima
un partito plurale, no, perché comunque abbiamo comunque delle culture.
Sì, no, certo.
Appartenenze, un partito plurale sicuro, poi che questa pluralità venga garantita fin tanto che tu sei conforme al pensiero della maggioranza è un altro discorso, però che sia un partito plurale.
Lei dice un partito plurale deve anche avere nei ruoli e nelle cariche una conformazione,
una rappresentanza ovviamente proporzionalmente a quello che realmente è. Questo dovrebbe essere la logica.
Allora ci si conti in un congresso e speriamo che succeda.
Lei pensa veramente che si può contare in un congresso senza le dare delle garanzie alla minoranza di questo congresso?
Ho capito, ma allora
io vengo dalla MSI, che tutti quanti ovviamente hanno sempre indicato come un partito, diciamo, molto accentratore. Alle minoranze vengono garantite in sede congressuale dei posti.
Cioè, lei mi sta dicendo meglio l'MSI del PDL attuale in quanto a democrazia?
Lei mi vuole mettere in bocca.
No, è lei quello che sta dicendo. È meglio l'MSI del PDL attuale in quanto a democrazia?
Io le sto dicendo un'altra cosa. Io sto dicendo che l'MSI, tanto vituperato MSI, comunque in fase congressuale aveva garanzia di rappresentanti della minoranza nella segreteria del congresso.
Ho capito, dunque lei sta dicendo che l'MSI attuale, allora, è configurato meglio dal punto di vista democratico del PDL.
Le sto dicendo, visto che ancora non abbiamo aperto la fase dei congressi, io spero e auspico che nella fase dei congressi ciò che venga garantito anche nel PDL. Oggi non posso accusare nessuno perché non siamo ancora nella fase congressuale.
Però lei mi ha detto adesso, Raisi, diciamo la verità, lei mi ha detto che nell'MSI attuale, nell'MSI di un tempo, rispetto al PDL attuale c'era più democrazia.
No. Io ho detto un'altra cosa, le ripeto, io le dico che nell'MSI, tanto vituperato, nel congressi ci sono delle garanzie anche di posizione all'interno del partito per le minoranze.
E questo deve essere garantito.
Auspico che questa venga anche il PDL. Perché dico auspico? Perché ancora i congressi non ci sono stati, non è che posso accusare qualcuno quando...
Ho capito, perfetto, grazie. Devo chiudere, grazie. Siamo qui 19:18, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo subito a sentire il TG3.
Dopo l'uragano Katrina, adesso in Lussiana è arrivata la marea nera, dichiarata la catastrofe nazionale, mobilitato l'esercito. Primo maggio amaro, in un anno persi quasi 370.000 posti di lavoro, a marzo disoccupazione all'8,8%, sempre peggio per i giovani. L'inchiesta sui grandi appalti scaiola il Consiglio dei Ministri, ho la coscienza a posto, ma alcuni testimoni e documenti sembrano accusarlo. Fini, solidarietà, Bocchino dimissionato senza ragione, Veltroni, il conflitto Berlusconi fini a reale, ma confronto in Parlamento senza alchimie politiche. La morte di Stefano Cucchi, chiusa l'inchiesta, si aggrava la posizione dei medici, il PM per salvarlo sarebbe bastato un po' di zucchero. 122 posti a rischio nella sede di Pomezia della Playtex, storico marchio di Reggiseni, oggi primo incontro con i sindacati. Arrestati 11 poliziotti di Napoli della sezione Falchi, l'accusa è peculato, si sono appropriati di una quarantina di prosciutti rubati.
Sky TG24.
La marea nera sulle coste della Louisiana, Obama ferma le trivellazioni nel Golfo.
Disoccupazione ai massimi da 8 anni, il prezzo della benzina fa impennare l'inflazione.
Accordo vicino per salvare la Grecia, domenica si riunisce l'Eurogruppo.
PDL Fini interviene sul caso Bocchino, è stato cacciato senza un motivo.
Chiesta G8, ministri solidali con Scajola che dichiara ho la coscienza a posto.
Caso Cucchi, i medici rischiano 8 anni, dichiararono il falso dopo averlo abbandonato.
Primo maggio con i negozi aperti e scontro tra sindaci, commercianti e sindacati.
Lirica in sciopero contro il decreto, la firma di Napolitano fa saltare una prima della scala.
Avatar sbarca su Marte, Cameron presta ai robot della NASA la sua telecamera in 3D.
Milan, Leonardo si sfoga, con Berlusconi rapporto difficile, abbiamo caratteri incompatibili.
Affittasi delizioso monolocale piano alto, vista campanile.
È bellissimo. E quanti metri sono, scusi?
100 calpestabili.
Certo che è molto conveniente.
Sì, Pina! Senti, un lontanissimo suono di campana. Sì. È molto romantico. Lo voglio sentire. Lo voglio.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento.
Beh, insomma, la casa di Scajola sicuramente non è come quella descritta da Endrigo, ma al di là delle facili ironie, molti ascoltatori da ieri mi dicono: perché non parli, vuoi omettere, vuoi censurare, non ne vuoi parlare perché Scajola è ministro del governo Berlusconi e tu sei amico di Berlusconi. E allora diciamo qualche cosa. Primo, che non la si può mettere semplicemente come la mette per esempio Paolo Bonaiuti, sentite.
Siamo di fronte a qualcosa che non è incardinato né all'interno di un'indagine giudiziaria né all'interno di un processo, quindi tutto questo clamore mediatico deve essere tutto riscontrato, tutto visto.
Ora, che i politici abbiano una certa predilezione per le belle case e che in qualche caso, anzi in molti casi, come ricordano le inchieste su Affittopoli e altre inchieste, abbiano ottenuto prezzi vantaggiosi, e parlo di politici di tutti gli schieramenti, su questo non c'è dubbio. Nel merito riprendo semplicemente un editoriale oggi sul Riformista, quotidiano della famiglia Angelucci, e poi leggerò anche qualcosa da Libero, da Filippo Facci, sempre famiglia Angelucci, tanto per chiarire. Il Riformista: Claudio Scajola ha diritto a difendersi nelle sedi giudiziarie come crede, anche con il silenzio, dalle gravi accuse che gli sono rivolte nell'inchiesta sugli appalti del G8, augurandogli che questa possibilità gli sia presto offerta, visto che a suo dire non è ancora nemmeno indagato per le accuse, ma le accuse sono già pubbliche e pubblicate. Ma il ministro Scajola ha il dovere di dare subito due semplicissime informazioni all'opinione pubblica, perché nessun sospetto può gravare né su Cesare né sulla figlia di Cesare. È vero o no che la casa in questione è stata pagata anche solo in parte con denaro non suo? Se sì, perché? Il ministro Scajola ricopre un ruolo delicatissimo nel governo, è l'uomo che tratta di gas con Putin e di nucleare con Sarkozy. Deve allontanare subito da sé il sospetto di aver ricevuto favori da un imprenditore che aveva grande successo in materia di appalti pubblici, se può. Se non può, deve rassegnarsi a difendersi, come ogni cittadino, solo ed esclusivamente in sede giudiziaria, rinunciando alla sua carica. E aggiungo io, senza gridare ai complotti. Senza gridare ai complotti.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento.
Ma riprendiamo con la sfida di Italo Bocchino.
dopo la mia presenza in televisione, le reazioni si vedono sotto gli occhi di tutti. C'è un'epurazione, una caccia alle streghe, cioè l'obiettivo è colpirne uno per educarne 100.
Sterilizzare il dissenso.
Nel momento in cui si epura Bocchino con una telefonata, dovete togliermelo di torno, è evidente che si tende a sterilizzare il dissenso. L'obiettivo è quello di dire: attenzione, non dissentite più perché non vi conviene.
Berlusconi ha chiesto la mia testa.
Mi sono dimesso da vicario del gruppo perché Berlusconi aveva chiesto la mia testa. L'aveva chiesta reiteratamente nei mesi scorsi, ma l'aveva chiesta con forza martedì di questa settimana, e di fronte ad un atteggiamento che io non trovo giusto, corretto in un grande partito democratico e liberale, ho voluto assumermi la responsabilità di rassegnare le dimissioni per evitare una profonda spaccatura all'interno dell'assemblea del gruppo, ma soprattutto per dire che il Popolo della Libertà non può essere solo.
Oggi, come sapete, il giornale titola: i soldi Rai alla moglie di Bocchino. La consorte del Finiano di Ferro ha ottenuto un appalto da 6 milioni di euro per produrre una fiction. Intanto il marito si dimette da vice capogruppo del PDL, ma poi va in TV e strilla: Berlusconi mi ha epurato. Bocchino risponde: è una non notizia e la bastonatura quotidiana nei miei confronti.
No, è una non notizia, è come dire i soldi della Rai a Bianca Berlinguer. Lei lavora in Rai, ha lo stipendio dalla Rai. Sì. Mia moglie lavora in Rai dal 92, ha conosciuto me nel 94.
Quindi da prima di conoscere.
Esatto, fa il produttore in Rai dal 92. Ha cominciato con Angelo Guglielmi, non credo che fosse di simpatie di AN. Non conosceva me ed è stato Guglielmi il primo a ritenere che dovesse produrre per la Rai. Ovviamente questa è la bastonatura quotidiana nei confronti del dissenso. Quindi il problema è solo ed esclusivamente di democrazia all'interno del Popolo della Libertà.
E intanto Berlusconi, pochi istanti fa, riduce tutta la vicenda di Fini, eccetera, eccetera, a una discussione di palazzo, e dice: le discussioni di palazzo non fermeranno le riforme, cittadini distratti da chiacchiere della politica. Travaglio sulla vicenda del giornale Finiani, eccetera, eccetera. Sentitelo ieri sera a Zero.
Voglio dire, su Repubblica capita spessissimo di leggere delle critiche feroci nei confronti dei leader del PD. A me non è mai capitato in vita mia di leggere una critica feroce a Berlusconi sul giornale o su Libero. Forse è questo il problema. Il problema non è Feltri, il problema è Berlusconi. Cioè Feltri è, secondo me, più berlusconiano di Berlusconi ed è convinto di essere lui a dare la linea a Berlusconi e non viceversa. Ma anche perché se uno non è convinto se ne autoconvince. Ma il problema è che nei giornali del centrodestra, a parte l'area finiana che ha dei giornalini piccoli e anche diciamo il sito della sua fondazione, non si leggono mai critiche a Berlusconi. Io ricordo una sola persona nell'ultimo secolo che aveva sempre ragione, era il Duce.
Berlusconi come il Duce, perché nei giornali che fanno riferimento all'area di centrodestra non si critica mai Berlusconi. Questa è l'idea di Travaglio, mentre negli altri giornali più o meno che fanno riferimento alla sinistra ci sono anche critiche feroci nei confronti del Partito Democratico. Nicola Porro, vice direttore del giornale, sentite.
Santoro e il santorismo sono considerati un partito, anche io te l'ho detto in televisione una volta, ma perché riconosciamo un taglio, una forte caratterizzazione del tuo modo di fare giornalismo. Non riesco a capire per quale motivo al mondo, fermo restando che è evidente che il giornale non è di Babbo Natale, fermo restando questo, non si possa riconoscere a quel caratteraccio di Feltri, che è il mio direttore in questo momento al giornale,
di
anche il feltrismo.
Meno male che Silvio c'è. La musica suona.
Sì, pensi che ancora adesso devo mettermi la mano sul cuore quando l'ascolto. Ma in casa lo facciamo quasi tutti. Quando passa in TV la canzone, perché ormai il CD l'abbiamo fuso a forza di sentirlo ai bei tempi, l'istinto è quello di mettere sempre la mano sul cuore.
Per questo dico che meno male che Silvio c'è.
Molti, moltissimi amano il presidente Berlusconi e quindi hanno cavalcato questo concetto: presidente siamo con te, meno male che Silvio c'è. Se Gianfranco Fini, presidente Fini, non ha provato nessuno che ha avuto la bontà di scrivergli una canzone, diventa un problema suo.
Per questo dico che meno male che Silvio c'è.
Se il presidente Fini me lo chiede, volentieri gli facciamo una versione tutta per lui. Dopo presidente siamo con te, ci può stare meno male che Fini c'è, ci può stare meno male che Bocchino c'è, ci può stare tutto, no?
Questo è per te.
meno male che Silvio c'è.
Potrebbe anche esserci un po' di invidia, ma è un uomo così intelligente, il presidente Fini, che sarebbe meglio occuparsi di politica. Viva
l'Italia, l'Italia che ha scelto. Eccoci qui con Andrea Vantini, che è stato nostro ospite ieri e che è stato un po' cattivello nei confronti di Fini. 800 24 00 24, ed è l'autore del famoso inno Meno male che Silvio c'è, che sembra non piacere molto al presidente della Camera. Negli ultimi giorni ho ricevuto 4-5 mail di Paolo Papillo. Gentile Papillo, che c'è? Che succede? Come mai? Come mai questa attività? Che mi vuole dire?
Ma no, buonasera.
Buonasera.
Non mi può fare sentire questa canzone per ieri, ma guarda, veramente ho dovuto pigliare il Plaisil, che praticamente è quello che blocca.
Che ha dovuto fare?
Il Plaisil è un medicinale che blocca i conati di vomito.
Addirittura.
No, non può torturare 3-4 volte in 5 minuti con questa canzone. Cruciani è così esagerato, insomma, non metta a dura prova.
Papillo, però qui siamo anche andati sui giornali oggi.
Per che cosa? Per questa canzone.
Per questa stupidaggine, sì, per questa stupidaggine di, ha capito, sì, i giornali come...
Sì, allora lei simpaticamente l'ha messa, i giornali idiotamente hanno anche rilanciato la cosa. Comunque,
vabbè, Papillo, lei è arrabbiato per la vicenda di Scajola. Perché è arrabbiato per la vicenda di Scajola?
Perché guardi, si rischia, si sfiora, ma a questo punto conviene ridere, perché allora la solidarietà qui non si esprime più alla magistratura, alle forze dell'ordine, a chi combatte la corruzione, si esprime tra virgolette, se non mi querelano, ai presunti corrotti. Allora,
scusi un attimo, Papillo, qui non è che pare che non sia manco indagato Scajola.
Arriva Cruciani, fra qualche giorno gli arriva.
Vabbè, ho capito, ma che significa gli arriva?
Allora, ascolti un attimo, allora facciamo.
Ma poi indagato per che cosa? Mi scusi.
Probabilmente è perché ha preso sti soldi, a che titolo? Gli assegni, Cruciani, o ci sono o non ci sono.
Vabbè, mettiamo che ci sono gli assegni, li ha presi, bisogna vedere perché li ha presi, naturalmente.
E per cosa li ha presi? Perché erano amanti,
no,
magari.
Adesso non esageri, Papillo, qui ci querelano tutti.
Ci querelano, querelano a me, tanto mica lei.
No, querelano pure a me, non si preoccupi.
Pure a lei. No, non ci querelano perché tanto ne farebbero, dove fare tante di querele che non ci stanno dietro. Poi io sono un nullatenente, quindi non mi prendono nulla. Comunque, al di là di questo, veramente è ridicolo. Cioè, praticamente cosa fanno questi? Siccome sanno che oramai questo popolo ingoia tutto, non gliene frega nulla.
No, però scusi, lasciamo perdere adesso, Papillo, non faccia il populista, che so che lei può anche non fare il populista, anche, sì. se la parola populista poi in alcuni casi non è così da buttare. Però, la questione qui è un'altra, che la difesa non può essere gridare al complotto o dire, ci deve essere, come di fronte a documenti che sono usciti, ci deve essere una difesa da parte di un ministro anche di immagine, cioè dovrebbe dare spiegazioni sulla provenienza di questi assegni, chi gliel'ha dati, sono soldi suoi, non sono soldi suoi, perché questi assegni sono stati dati, se c'è stato un versamento in nero oppure no, cioè ci dovrebbe essere da parte di Scajola un chiarimento su questi fatti, mi sembra, e mi sembra di poter dire, o no Papillo, sono troppo garantista?
Il ragionamento non fa una grinza, però permette che io tutto questo savoir-faire non lo userei, per il semplice fatto che dare delle spiegazioni bisogna averle, le spiegazioni non ce le hanno, e allora quando non si hanno spiegazioni...
Che ne sa, vediamo, magari le darà.
Lei la pensa così, io la penso diversamente. Siccome non ne hanno spiegazioni da dare, allora è il complotto. Il problema è che se ha un poveraccio lo imputano di qualcosa, non può gridare al complotto.
Però mi scusi un attimo, Papillo. Lei che idea si è fatto leggendo i giornali? Cioè questi soldi.
Ma questi prendono tutti i soldi, tutti.
Cioè, lei dice che c'è un rapporto stretto tra Scajola e un costruttore, o comunque una persona che ha appalto, eccetera, eccetera, in cambio di presunti favori, lui gli paga la casa. Adesso,
allora,
francamente,
allora,
questo non lo possiamo sapere, per carità.
Mi fa articolare, se no non riesco.
Articoli.
Allora, a parte che qualunque entrata dovrebbe essere dichiarata, già questo dovrebbe essere sufficiente a decretare le dimissioni di questo ministro. Poi se ha commesso un reato oppure un illecito,
cioè,
fiscale...
Lei sta dicendo solo per il fatto che una parte di quei soldi non è stata dichiarata? Beh, quello non è ancora certo,
Ma stiamo parlando di un ministro, non è un privato cittadino. Cruciani, tollerando questo, alla fine si tollera tutto, ma noi tolleriamo che abbiamo un sottosegretario per la quale la Cassazione ha sancito che era lecito l'ordine di cattura per mafia, parlo di Cosentino, e anche lì c'è il complotto. Abbiamo Dell'Utri che probabilmente, mi auguro, verrà condannato.
Si ferma, come mi auguro, Papillo, come mi auguro? Che
no,
significa?
No,
lei?
No,
ma lei non
auguro,
se lo può augurare, Papillo, no,
perché
non
no,
esageri.
Perché no?
Che significa? Lei deve augurarsi che ci sia un giudizio sereno su Dell'Utri.
Io ho letto il processo, secondo colpevole, poi mi sbaglierò, quindi mi auguro
vabbè,
che venga riconosciuto la colpevolezza.
Un attimo solo, resti lì Pabillo, resti lì. Antonio da Monza, buonasera. Antonio?
Buonasera.
E che sta facendo Antonio?
Aspetti che sono, io sono in macchina.
Ecco, mi entri in comunicazione in maniera corretta, chiuda tutto, le finestre.
Tutto fatto, auricolare, tutto a posto.
Tutto a posto.
Fermo alla prima.
Si fermi
persona.
Pure,
eccola qua.
Ecco. Non mangi, non beva.
No, no, ascolti.
Non faccia altre cose.
Io voglio dire, la società civile, no?
Sì.
L'istituto delle dimissioni è un discorso che chi ha un minimo di etica, sto parlando di io che sono un dirigente industriale, se un'azienda per la quale lavoro non va, non funziona, non vado d'accordo più con mio capo, si rompe il principio di lealtà, di rispetto, io mi sono sempre dimesso.
Beh, questo suo caso come lo applica la vicenda Scajola? Credo che
la
il suo riferimento sia
Scajola è molto, sintomatica del fatto che lui non sta dimostrando nulla. C'è sicuramente questo giudice che ha delle carte in mano, che ha degli assegni. Allora una persona leale e corretta si dimette e poi va a discutere. La lealtà non lealtà è tutto quanto. Anche perché sinceramente un ministro che compra un appartamento che vale 1,5 milioni rispetto al Colosseo di 200 metri quadri a 600.000 euro, quantomeno ha fatto una grandissima evasione
fiscale. No, 900.000, abbia pazienza, 900.000.
900.000 la dazione in nero e 600.000 la pagati fa 1,5 milioni.
No, al contrario credo sia. 900, vai, comunque no. Insomma, al di là di questo.
Allora, al di là di questo, voglio dire, noi che paghiamo le tasse fino...
Scusi, poi tra l'altro anche il nero, ci sono delle testimonianze per carità, però insomma, non è che sia accertato al 100%, avrà delle cose da dire pure Scajola, anche sul nero.
Sì, ma voglio dire, lo dicesse... Di fatto sa che un appartamento rispetto al Colosseo di 200 metri quadri non costa 3.000 euro a metro quadro come hanno dichiarato. Quindi l'esempio che ci danno a noi, che paghiamo le tasse fino all'ultimo,
che facciamo i mutui, lei dice che facciamo i mutui, eccetera, eccetera.
Che siamo in autostrada alle 19.44, arriveremo a Monza alle 10, dopo una settimana di lavoro. No?
E dove si trova lei per arrivare alle 10 a Monza?
Passato appena il Brennero.
Ah vabbè, certo, dal Brennero,
eh beh,
sì.
Lei capisce, no?
Lei fa l'autotrasportatore, eh?
No, io faccio il direttore commerciale di un'azienda commerciale.
Ah no, perché mica volevo dire, anche l'autotrasportatore è un mestiere degno, no? Lei l'ha
no,
detto.
È ancora più degno di me, perché va in giro con un coso di 30 metri quadri che magari è costretto a lavorare più di me per far guardare i conti.
Certo.
Massimo rispetto.
Lei fa direttore commerciale?
Di un'azienda di argento.
Un'azienda di argento?
Di argento. Una storica azienda.
Senta Antonio,
voglio dire,
no, volevo leggerle questa cosa che ha scritto Filippo Facci questa mattina sul Libero, sulla vicenda Scajola. Qui non ci sono sfumature, gli scontri dei magistrati di Perugia dicono il vero oppure dicono acclaratamente il falso. Il costruttore Diego Anemone ha comprato un mega appartamento per Scajola oppure non l'ha comprato, non ci sono mezze misure, insomma il ministro è coinvolto oppure non lo è. E di certo qualcuno si dovrebbe dimettere. Dovrebbe andare a casa, o Scajola che nega il vero o i magistrati che sostengono il falso. Qui non c'è una complicata e fumosa indagine spersa in qualche galassia offshore, non c'è un'affannosa ricerca di riscontri, i magistrati e i giornalisti sostengono che ci sono già. C'è l'appartamento di Scajola pagato in nero, c'è un altro appartamento comprato a un generale della finanza, c'è la testimonianza dell'architetto che ha compiuto le transazioni e c'è la ricostruzione documentale dei vari passaggi di denaro. Tutto falso? Magistrati e giornalisti siano degradati a falsari. Vero? Allora è il caso che il ministro fornisca qualche spiegazione seria, se possibile, senza appellarsi.
Sono totalmente d'accordo.
Al segreto istruttorio, senza paventare oscuri manovratori o disegni preordinati, soprattutto senza ostentare una serenità non facile da comprendere. Ecco, sulla serenità si può discutere, perché uno può essere anche sereno, cioè, perché
io sono assolutamente d'accordo con Facci, ma totalmente, nel modo più assoluto.
Va bene Antonio, la ringrazio di questo intervento. Marco da Padova, buonasera.
Pronto? Buonasera Cruciani.
Dica.
Per quanto riguarda Scajola, io penso che una persona possa urlare al complotto, comunque essere indignato in questo caso, visto che si tratta di un immobile, quindi essendoci una transazione, brandendo in mano da un lato i movimenti del suo conto corrente, dall'altro lato del notaio, anche perché comunque Scajola dovrebbe ricordarsi, forse magari gli ascoltatori non se lo ricordano, che se non sbaglio nel 2002 era stato indagato per concussione, che poi si è trasformata in...
No, mi scusi, cosa c'entra adesso questo?
No, c'entra,
non c'entra nulla, Marco.
Non
c'entra niente.
Indignato.
Ma non c'entra niente adesso. È stato indagato. Io non so nemmeno a che cosa si riferisce lei e come ne sia uscito Scajola. Probabilmente ne è uscito indenne, perché non mi sembra che abbia.
No, non è stato assolto, perché il fatto non sussisteva, bensì dichiarando che era che lui l'ha fatto per conto del partito e quindi non è stato accusato di concussione.
Guardi, Marco, lei può ricordarci quello che vuole su Scajola. Scajola, non sono io a interromperla, bisogna farlo naturalmente in maniera corretta, prima cosa, e secondo, non vedo cosa c'entra quell'episodio del 2002 con quest'altra vicenda.
No, qui forse in questo qua ho divagato un po' troppo, le letture dei vari Travaglio, Stella, Rizzo mi hanno un po'
condizionato,
fatto male allo sì, mi hanno sicuramente un po' condizionato e fatto un po' male allo stomaco, però comunque io penso che in una cosa così diretta uno può dire sono assolutamente indignato, sono assolutamente estraneo, mettendosi davanti a un bel fotografo con in mano da una parte i movimenti del conto bancario, dall'altro l'atto notarile, e quindi può essere indignato.
Sì, guardi Marco, mi scusi un attimo, qui c'è solo una cosa, quando il magistrato che indaga chiamerà Scajola, finora pare che non l'abbia fatto, non ha indagato, Scajola avrà le sue spiegazioni da dare, se ce le ha. Comunque anch'io più o meno sono d'accordo con quello che dice Facci, non so se sia più interessante la questione dell'eventuale nero pagato per la casa oppure i rapporti con Anemone, probabilmente i rapporti con Anemone, questi assegni. Piuttosto consistenti, anche se divisi in tranche, qualcuno dice per evitare i controlli, poi i controlli ci sono lo stesso, perché se uno presenta 80 assegni da 12.500 euro in teoria dovrebbe essere controllato, c'è qualcosa che non funziona. Andiamo ai 30 secondi, non ci sono oggi 30 secondi? Non ci sono 30 secondi di interruzione? E va bene. Giuseppe da Roma.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Mi sente?
La sento.
Beh, io desidero intervenire sulla questione delle dimissioni di Bocchino e poi
Prego? Dica pure, vada.
La questione del presidente Fini che sostiene, quindi esprime solidarietà, che si tratta di un'epurazione. Io penso che Fini non è un ingenuo, è una persona insomma abbastanza navigata, una grande militanza nel movimento sociale prima, Alleanza Nazionale, quindi non capisco perché ha accettato di fondare il Popolo delle Libertà. Berlusconi lo conosceva, Berlusconi sa chi è, Berlusconi sa le capacità e le possibilità che ha, non soltanto culturali ma anche economiche che ha Berlusconi, quindi oggi mi sembra un pochettino quello che sta facendo Fini è un gravissimo errore politico secondo me, perché lui conoscendo questa situazione e candidandosi a presidente della Camera con un ruolo molto istituzionale, abbiamo visto che fine ha fatto Bertinotti e anche lo stesso Casini, nonostante che sia sopravvissuto a questa situazione.
Allora?
Cioè, prego?
No, dove vuole arrivare? Non ho capito.
Voglio arrivare a questo, voglio dire che si deve dimettere, ritornare nel mondo.
Ma chi si deve
della
dimettere?
Politica,
chi,
della
chi si deve dimettere?
Sostenere le proprie idee.
Chi si deve dimettere? Fini?
Confrontarsi dialetticamente con Berlusconi, guadagnarsi
mica ho capito, Giuseppe.
E i ruoli politici, perché se vuole le capacità. Invece
ho capito, Giuseppe, non ho capito, chi si deve dimettere? Fini?
Fini,
no, okay. Per fare politica attiva si deve
Gianfranco Fini.
Si deve dimettere da presidente della Camera. Ho capito, grazie. Beh, insomma, c'è anche Andrea Vantini che ci mette del suo e ci ha cantato ieri sera, meno male che Silvio c'è, dalla sua viva voce.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno.
Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è.
Beh, Papillo, le ho fatto male ancora?
No, oramai è praticamente come la vaccinazione, ecco. Non fa più niente.
Ormai non fa più effetto. Facci ha ragione o no? Facci ha ragione o no?
Facci non l'ho letto io oggi.
Vabbè, non l'ha letto perché non le conviene.
Non l'ho letto, quindi non mi piace Facci, quindi non lo leggo.
La prima pagina di Libero oggi.
Ma non mi interessa, Libero per me non è un giornale.
Faccia finita, ma lei è fazioso, abbia pazienza.
Di dire quello che penso.
No,
che
ma chi
per
dice?
Me non è un giornale, è un foglio di regime.
Foglio di regime.
È una velina di regime.
Una velina di regime.
Volevo dire una cosa. Allora, è 15 giorni che ce li stanno frantumando con la menata di Fini. Con la menata di Fini.
Allora
Fini ha votato tutte le leggi porcheria e tutte le leggi a persona di Berlusconi. Se il signor Fini e il suo gregge sono coerenti, escono dalla PDL.
Gregge, addirittura gregge.
Se no, è una abbaiare alla luna, perché Fini ha votato tutto.
Ho capito.
So che tanti finiani ascoltano, Fini ha votato tutto. Quindi se non ci sono più presupposti, quando uno
escano dal PDL,
escano, no? E basta, se no è una manfrina per riposizionare. ragionamenti.
In questo sono d'accordo con lei, Babillo, non con i termini che ha usato, il greggio, cioè, però sono d'accordo con lei. Guardi, Norma Rangieri, che è una giornalista del Manifesto, che ieri era ospite ad Anno Zero, la pensa in maniera molto chiara, anche molto simile a come la pensa lei, a proposito di Finiani e il corteggiamento da parte di alcuni esponenti della sinistra.
Berlusconi doveva telefonargli e dire di non andare a Ballarò perché Bocchino si accorgesse che Berlusconi non è un campione di democrazia, oppure Fini doveva attendere che facessero una legge per il reato di clandestinità per accorgersi, lui che ha firmato una legge contro gli immigrati con Bossi, che queste cose non si fanno. Io non so, non riesco a capire come ci possa essere un'apertura di credito verso dei politici della destra, in questo caso di ex AN come Fini o come Bocchino, che adesso vengono fuori e contestano il grande capo semplicemente, probabilmente, perché all'interno del loro partito non hanno il potere che vogliono avere, non hanno la visibilità che credono di dover rappresentare.
Prendiamoci un attimo di pausa da questa vicenda di Fini, Bocchino, Finiani, eccetera, eccetera, con Andrea Sarubbi del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, Sarubbi, qui la questione è seria, perché pochi giorni fa in un'intervista a Vanity Fair, Bossi, Renzo Bossi, non Bossi Father, che credo sia stato qualche volta al sud, ha detto: io non sono mai andato a Napoli, insomma, non sono mai andato al sud, non so manco che cos'è. Lei dice, beh, insomma, potrei fare da guida, da cicerone, in che modo a Bossi?
Ma guardi, io mi sono candidato per fargli attraversare il Tevere, perché visto che fino a Roma era arrivato.
Ah, fino a Roma era arrivato, insomma, sicuro?
Sì, era arrivato, se non altro per andare a trovare il papà, insomma, qualche volta a Roma era arrivato.
Ah, beh, certo.
Però ha detto che lui a sud di Roma non era mai stato. Allora ho detto, guarda, questo attraversamento del Tevere lo possiamo fare insieme.
Sì.
Gli ho scritto una lettera aperta che ho mandato sabato scorso alla Padania. Siccome, insomma, la Padania tutto sommato è un giornale abbastanza schierato, no? Possiamo dire così.
Sì.
Allora la Padania non è che me l'abbia pubblicata subito, nonostante io poi l'avessi scritta in maniera totalmente inoffensiva, non ho usato metafore ittiche neanche per un secondo, non ho mai parlato di trote, non ho mai parlato di...
Cioè non è stato né offensivo né ironico.
No, proprio massimamente rispettoso, direi, con un po' di ironia naturalmente, ma massimamente rispettoso. Gli ho detto, dico, guarda, caro Renzo, visto che tu a Napoli non sei mai arrivato, facciamo questa cosa, il grande passo lo facciamo insieme, visto che io sono stato eletto a Napoli, vado tutte le settimane a Napoli, normalmente vado il venerdì, gli ho detto ti invito venerdì prossimo.
Lei quanti anni ha, Sarubbi? Poi insomma non dico che siete...
Io potrei essere, non dico il papà, ma se
no, il papà no.
Ce n'ho 38, Bossi.
Beh, 38, cioè uno dei deputati più giovani.
No, sono giovane, ma insomma rispetto a Bossi faccio un po' tristezza, ecco, c'ho pure i capelli bianchi, quindi
no, dire, no, 38 e lui ne ha 21, ne ha.
Lui ce l'ha, non lo so, ce l'ha un po' pochini.
Sì, poi 21.
È un neodiplomato, io mi sono laureato una quindicina d'anni fa, quindi insomma diciamo. Vabbè,
adesso
che...
neodiplomato è una parola grossa, comunque insomma, sì, è
vero. Ma guardi che sei diplomato, Bossi.
No, ma lo so, figuri, guardi che...
Alla fine l'ha preso il diploma, non è che... E insomma gli ho detto, vabbè, vieni con me a Napoli, gli ho organizzato una bella giornata, cioè gli ho detto, guarda, prendiamo insieme il treno, doveva venire con me alle 7.35 stamattina, ma non so se forse perché l'orario era troppo presto, vabbè. E poi ho detto, arriviamo.
Ma avete parlato o no? No, non avete mai parlato.
No, perché io questa lettera che ho mandato alla Padania, il direttore della Padania mi ha detto anche che andava bene, perché era pure scritta in maniera carina.
Ma non l'ha pubblicata.
Però ha detto, no, io aspetto la risposta di Renzo Bossi.
Ah, ok,
così,
ho capito.
Così le pubblico.
Dunque, siamo in attesa della risposta di Renzo Bossi.
Che ormai l'invito è scaduto. Allora, essendo scaduto l'invito, ieri ho detto, vabbè, a questo punto non mi risponde più, l'ho pubblicata sul mio blog. Il Fatto Quotidiano ha letto il mio blog e oggi l'ha pubblicata, ma non penso che Renzo Bossi legga il Fatto
allora,
Quotidiano.
Allora, però, non lo so, l'aveva visto mai.
Temo che l'invito non gli sia mai arrivato, oppure che ci abbia messo tanto a leggere la mia lettera che gli ha dato il direttore della Padania, non lo so.
Guardi, siccome noi abbiamo non dico una relazione, un collegamento, però Renzo Bossi, la prima intervista radiofonica che ha fatto quando è stato eletto a consigliere della regione della Padania è stato qui in questa sede, l'ha anche detto a Vanity Fair, qui a Radio 24, ha detto un sacco di cose sulla nazionale padana, le cose che hanno fatto un po' rumore, è stato proprio qui, questi microfoni qui.
Allora noi magari io posso rinnovare per venerdì prossimo.
Allora venerdì prossimo, per venerdì, dunque noi in questi giorni cerchiamo di, poi dipende, sa, adesso fa il consigliere regionale in Lombardia, avrà pure i suoi
però
impegni.
Guardi, io penso che il consiglio regionale in Lombardia è venerdì, non è che faccia molto più del Parlamento, per cui credo che saranno fermi pure loro.
Senta, ma lei dove lo vuole portare? Dove lo vuole portare? Renzino.
Per la prima volta non è che lo porti in una parrocchia di Scampia, cioè la prima volta lo porterò a mangiare la pizza, a un babà, a salutare il sindaco, eccetera, eccetera.
Ma secondo lei, scusi Sarubbi, lei lo accolgono bene a Napoli Renzo Bossi?
Ma sì, guardi che a Napoli sono ospitalissimi, non vedo l'ora che vada lì Renzo Bossi per dimostrare.
L'ingresso a Napoli di Renzo Bossi
per dimostrare
potrebbe essere spettacolare.
La morale dei napoletani, questo aspettano loro. I napoletani sono dei gran signori. Io oggi veramente, se fosse venuto, l'avrei portato pure in un posto un po' più scomodo, perché sono andato a Terzigno. Quella discarica, una l'hanno già aperta nel parco del Vesuvio.
Ma adesso lì non ce l'ho, vedo bene.
No, io ce lo devo portare, perché almeno vede quello che stanno facendo. Perché io quando ho visto, guardi, l'ho visto.
Però non mi sia contro le discariche adesso, Sarubbi.
No,
perché...
contro le discariche in generale no, però contro il Lacrima Christi, che ferma la produzione, per esempio, perché lì non si può più fare perché c'è la discarica, questo mi dispiace.
No, quello sì, certo. Senta un attimo, Lacrima Christi, grande vino, naturalmente. Senta, Sarubbi, ma dopo la pizza, il sindaco e magari una visitina così in provincia, nelle zone un po' più scomode, lì la vedo difficile, che altro ancora?
Guardi, il giorno poi era finito, quindi se lui voleva restare di più, io avevo tutto l'Interland da fargli vedere, il ciclo di smaltimento.
Però comunque l'offerta è un giorno.
L'offerta per ora, diciamo, come esordio, che faccio? Cioè,
giusto.
Non è che gli faccio la settimana.
Posto
a Capri, a Ischia, a Procida. Fortunatamente ho un collegio elettorale che insomma non è particolarmente monotono dal punto di vista.
No, ma è giusto, Sarubbi, una giornata credo che come approccio così per Renzo Bossi può bastare.
Sì, per ora sì, almeno. Se lui mi dà una disponibilità andiamo insieme, possiamo andare pure di nascosto, non è che mi porto le telecamere dietro, se poi è uno schivo che non vuole stare.
Beh, sa, adesso voglio dire, poi quello sarà inevitabile, se lei va dal sindaco Renzo Bossi o se lei va in pizzeria qualcuno lo fotograferà, certo, vabbè. Non preparata la cosa, lei dice, no?
No, non sarà assolutamente preparata, questo no.
Senta, però su Renzo Bossi, guardi, ha detto una cosa molto bella, molto simpatica, Gianfranco Fini, Fini ha difeso Renzo Bossi dalle ironie, il rapporto col padre, il nepotismo, i voti. Sentitelo.
Io ho avuto modo di incontrare Umberto Bossi col figlio Renzo in una circostanza, li ho invitati a colazione. Il rapporto tra quel ragazzo e il padre è una delle cose più belle che ho visto, perché ho visto l'amore del figlio nei confronti del papà e ho visto l'amore altrettanto forte del padre nei confronti del figliolo. Quindi quando la politica arriva addirittura a infangare le persone su questioni di carattere personale o familiare, siamo oltre il livello della decenza.
Non so a chi si riferisse Fini sulle polemiche intorno, però forse a quell'articolo di Citati sulle Viagra di Bossi, non so,
ad
altre cose ancora, però è una bella frase di
sì,
Fini, a porta a porta.
Si mischiano due piani, il piano personale dell'amore del figlio e il papà e viceversa. Che
cioè anche a lei ha dato fastidio il fatto che Bossi sia stato candidato in un collegio a Brescia.
Guarda, io dico solo che io, figlio di un cassiere della SIP, poi diventata Telecom, quindi hanno tolto le casse, quindi mio padre si è trovato gli ultimi 2 anni della sua vita a fare tutt'altro, al massimo avrei potuto fare il cassiere della FIP, insomma, quindi invece il figlio di Bossi parte da consigliere provinciale, secondo me arriverà prima o poi
regionale.
Facilmente a regionale,
però,
poi dopo arriverà facilmente in Parlamento.
Vabbè, ma insomma, che il nome Bossi l'abbia favorito, su questo non c'è dubbio, ha preso pure 12.000 voti, bisogna prenderli i voti in un posto.
Certo. Se si fosse chiamato Scurubacchio, magari probabilmente avrebbe avuto qualche difficoltà in più, ma Bossi certamente è un nome che...
Anche lei, scusi, Sarubbi, però pure lei...
io ho un cognome difficile.
No,
guardi,
lo so.
Prego,
no, perché è difficile? No, un attimo, non sto malavanteggiando, però lei, io non sono così contrario a questa legge elettorale, cioè non sono uno di quelli che dice uno scandalo, però pure lei fa parte dei cosiddetti nominati, non è che l'elezione gli sia venuta così dalla competizione sul territorio, ma abbiamo i telegiornali. Eccoci, TG5.
Berlusconi: dai mercati internazionali piena fiducia all'Italia, i nostri conti sono a posto, il governo attuerà il programma a cominciare dalle riforme. Forse già domenica il primo via libera agli aiuti alla Grecia, condizionati al rispetto del rigoroso piano di austerità. Anche in Spagna forti misure anticrisi. Afghanistan, in esclusiva le immagini dei nostri soldati in combattimento, l'intervento a sostegno di militari americani ed afghani caduti in un'imboscata dei talebani. Lungo scontro a fuoco, molti danni, nessun ferito. Il governo americano mobilita uomini e mezzi contro la marea nera che ha raggiunto le coste della Louisiana. La British Petroleum, colpa nostra, pagheremo. Caso Cucchi, i medici rischiano 8 anni per salvare Stefano, sarebbe bastato un po' di zucchero, accuse più lievi per gli agenti. Ponte del 1° maggio, 13 milioni in vacanza, tempo incerto al nord, bello al sud, solo 1 euro per visitare i musei, ma negozi chiusi quasi ovunque. Stupefacenti giochi di luce, acqua e fuochi d'artificio, la più grande e costosa costosa esposizione universale di sempre inaugurata a Shanghai.
E sentiamo anche il TG1.
La marea nera arriva in Louisiana. Obama vieta nuove trivelazioni. Gli effetti del disastro potrebbero durare 50 anni. Berlusconi, daremo 5 miliardi e mezzo alla Grecia. In Italia giù le tasse con ripresa consolidata. Finiremo legislatura, no a discussioni di palazzo. Chiusa l'inchiesta su Stefano Cucchi. Un cucchiaio di zucchero lo avrebbe salvato. 13 indagati, le accuse più pesanti ai medici. 13 milioni di italiani in viaggio nel weekend del 1° maggio, pioggia al nord, sole al sud, tutto pronto per il concerto a Piazza San Giovanni. Spettacolare inaugurazione dell'Expo a Shanghai, sarà l'esposizione universale dei record, attesi 100 milioni di visitatori. Il Colosseo mai visto, stasera TV7 le immagini in esclusiva dei sotterranei chiusi da secoli dell'anfiteatro romano.
Allora, fa molto discutere un'intervista a Io Donna del ministro Gelmini, che non trova posto nei titoli dei telegiornali, e invece secondo me è una cosa curiosa e anche fonte di polemiche. A proposito della maternità, subito in pista con Ilaria D'Amico sulla 7, ha seguito le polemiche per le sue dichiarazioni sul fatto di potersi permettere un rientro così rapido a differenza di altre donne meno fortunate, questa è la domanda. Risposta da Gelmini: la gravidanza è una cosa unica, proprio come dicono, uno stato di beatitudine, eccetera eccetera. Anch'io come la D'Amico ho più facilità di altre donne a tornare subito a lavorare senza trascurare mia figlia, ma non vuol dire non essere una buona mamma, dovrebbero farlo tutte. Domanda: però le donne normali che lavorano dopo il parto sono costrette a stare a casa, lo giudico un privilegio. Un privilegio non è un diritto? Una donna normale deve certo dotarsi di una buona dose di ottimismo, per lei è più difficile, lo so. So che è complicato conciliare il lavoro con la maternità, ma penso che siano poche quelle che possono davvero permettersi di stare a casa per mesi. Bisogna accettare di fare sacrifici. Dunque, non parla di diritti, ma di privilegi. Lo giudico un privilegio quello di stare a casa per la maternità. Allora, Sarubbi, come la mettiamo su questa storia dell'elezione di Bossi, di Renzo Bossi?
No, guardate, se posso intervenire su questa ultima.
Sì, lo so che lei, essendo uno cattolico, insomma, ci tiene a questa cosa.
È un problema serissimo, perché quando. Aspettate, mi è partito un motorino davanti, un attimo. Allora, sì. Quando Ilaria D'Amico torna tranquillamente, ritrova il suo posto di lavoro, quando il ministro Gelmini sta col bimbo e poi trova il suo posto di lavoro, loro non sono proprio la regola, Cioè, io parlo perché conosco la storia.
Ma anche perché hanno orari un po' flessibili, diciamo.
Ma guardate, no? Cioè, io parlo di me, va bene, così non metto in mezzo altre persone. Mia moglie è una vostra collega, e trovare lavoro da giornalista dopo che tu hai fatto due bambini, quindi hai avuto due gravidanze, sì, non è mica facile, perché mica sono stati lì ad aspettarti se sei un freelance, tanto per fare un esempio. E questo vale per tutti quanti i precari o precari di lusso, cioè, sì, siccome tutta la nostra generazione è una generazione che non vive di contratti a tempo indeterminato. Molti di noi, io in vita mia non ce l'ho mai avuto un contratto a tempo indeterminato, mai, mai, neanche quando facevo il giornalista. Allora è chiaro che poi quando un contratto ti finisce mica pigliano una donna incinta.
Dunque è sbagliato parlare di privilegio, come fa la, come
no,
fa la Gelmini.
Sarebbe un diritto in uno stato normale, però purtroppo in Italia, con un lavoro che non è spesso garantito, no? E non è spesso continuativo, ci vuole proprio coraggio a fare un figlio, a farne due e a farne tre. In Francia, addirittura, con la legge del terzo figlio, loro incentivano il ritorno al lavoro delle donne, ma le donne non sono mai lasciate sole così.
Sì,
e in Francia,
no, certo,
il lavoro non ha questo,
poi, comunque,
non ha questa
poi,
precarietà che ha da noi,
le frasi della Gelmini andrebbero interpretate, il contesto, eccetera. Comunque, torniamo alla vicenda di Renzo Bossi.
Sì, ma quanto ne devo parlare ancora? Perché io
no, basta.
Sapete che ho un altro figlio, adesso come faccio?
No, abbiamo finito. Allora, Sarubbi, dove si trova lei in questo momento? Dove si trova?
Io in questo momento sto davanti al cinema Adriano, dove stanno per proiettare Oceani, quello di Cousteau.
E noi la lasciamo,
cioè,
per
è
carità.
Una cosa meravigliosa,
e noi la lasciamo,
ecco,
fra pochissimo. Allora, lei ha detto, Renzo Bossi è stato favorito dal nome Bossi, ma lei è nominato. Lei non
io
è
sono che... nominato come Renzo Bossi.
No, Renzo Bossi no, Renzo Bossi ha preso 12.000 voti.
Vabbè, però nel senso che sì, vabbè.
Diciamo che
Renzo Bossi ha ragione, eletto, però Renzo Bossi è stato candidato da papà e aveva un cognome che era uguale a quello del papà.
Guardi che con queste premesse Renzo Bossi con lei non ci viene a Napoli.
Ha ragione, allora Renzo Bossi è stato eletto, io invece sono stato nominato, ma io sono un nominato fortunato, nel senso che almeno ho un ascensore sociale che mi ha aiutato nella vita, perché figlio di un cassiere SIP, vi dicevo, e di una infermiera professionale, della USL, ora ASL, non sarei mai arrivato a fare il parlamentare se non avessi fatto nella vita televisione, e devo riconoscere che la televisione in Italia forse
e dunque
pochi,
anche lei è stato favorito,
uno dei pochi ascensori sociali che sono rimasti. Allora, l'altro problema è quando mai apriremo questi ascensori sociali in Italia? Cioè, quando
vabbè,
un ragazzo
lei, la mette,
meno,
lei se la mette sulla, su...
un ragazzo meno fortunato di me, no? Che però magari ha le mie stesse qualità, se non addirittura
sì.
maggiori,
e non fa televisione. Non è mica necessario arrivare in Parlamento. Vabbè, la lascio ad Ocean, come si com'è sta cosa? Che custo? Che cos'è?
Guardi che Oceani è
no, Oceani, il più grande, sì,
è
sì,
il
sì.
più grande documentario mai prodotto sul mare. Il problema è che in Italia secondo me hanno sbagliato doppiaggio.
Io perché... mi annoierei dopo 30 secondi. No, io guardo solo thriller gialli, queste robe qua.
Vabbè, ci sentiamo prossimamente.
Sarubi, buona serata. E allora noi inoltriamo.
Vabbè, e posso dire una cosa controcorrente in questo periodo?
Dica.
Che non dice nessuno. Forza Juve.
No, ma che c'entra adesso? Sarumbe, Forza Juve che poi non conta nulla in questi ultimi tre giorni. Sì, la Champions League. Vabbè, pubblicità. Allora, 2010 800 24 00 24. Caro Papillo, che è ancora in collegamento con noi, lo ringrazio naturalmente. Ma voglio capire una cosa. Secondo lei, gli ascoltatori che mi scrivono dicendo Cruciani, sei un lecca, eccetera eccetera, mandi la canzone, meno male che Silvio c'è, perché non capiscono che c'è anche un po' di ironia nel mandare cose del genere?
No, guardi, io sinceramente, infatti gli scrivo un'email quasi al giorno, no? Io non gli ho detto nulla in proposito.
No, ma lei non c'entra, infatti. Ma
no, come... volevo solamente dirgli no, io non la chiamerei lecca culo perché lei manda la canzone di Berlusconi, perché sinceramente non gli fa un bel servigio a mettere quella canzone, perché è persino...
Ma io, a parte che non devo fare servigi...
a parte che non deve fare servigi, questo è un altro discorso, però non glielo fa in questo caso. Però guardi, io volevo fargli un appunto per alcune sere fa.
Prego, dica, come no, allora, siamo qui per questo.
La vicenda di Adro, lei ha detto una serie di inesattezze e le spiego perché. Allora, non è vero che se uno va ai servizi sociali questi automaticamente, sommariamente esentano le famiglie
da pagare. Non subito,
no,
certo.
Aspetti un attimo. Allora, viene chiesto un ISE, siccome io ho fatto sindacato un po', ne capisco.
Sì, viene chiesto l'ISE, certo.
Viene chiesto un ISE, sa quant'è il reddito ISE per l'esclusione automatica? 6.000 euro, cioè 500 euro al mese. Quando una famiglia ha un reddito di 500 euro al mese è già alla fame.
Sì.
Quindi, ecco.
Allora, oltre quel reddito ci si potrà permettere di mandare un bambino a scuola a pagare 1 euro al giorno, 2 euro al giorno, 3 euro al giorno, immagino, no?
Ascolti, poi c'è un'altra, allora, secondo me... il sindaco di Adro è un nazista.
Ma no, Papillo, un nazista.
Un attimo.
Non esageri, su. È come Travaglio che ha parlato. Come Travaglio che ha detto che il Duce è meglio di Berlusconi, perché almeno.
No, non c'è qui. Beh, meglio, insomma, tra Duce e Berlusconi mi fa schifo tutte e due. Mi chiedo scusa.
Vabbè, lasciamo perdere Duce e Berlusconi. Comunque.
Ecco, va bene, allora il problema è questo qua. Allora, il comune ha i mezzi per verificare in tempo reale se la famiglia è indigente più o meno, perché fa fare una ispezione alla Guardia di Finanza. Nei comuni qua della Toscana, io le sto parlando da Firenze Sud, i comuni cosa hanno fatto prima di erogare i contributi d'affitto e l'esenzione? Hanno fatto convocare le persone dalla Guardia di Finanza. Quindi prima si fa questo, dopodiché ci si rivale sulla
famiglia.
Guardi
che hanno mandato le lettere, basta,
no,
nessuno è rimasto...
Ripetere in esattezza. Mandare le lettere con chiedere il pagamento è un conto. L'accertamento se la famiglia è più o meno indigente non è stato fatto.
Sì, ma magari è stato fatto,
quindi
è stato iniziato.
Non è stato fatto.
No, Papillo, non è così, non è così.
Il
sindaco dice...
Vuole che il sindaco di Adro non l'avrebbe detto.
No,
il sindaco di Adro non
Papillo, in ogni caso, qui siamo ai dettagli. Il punto fondamentale siamo ai dettagli. Il punto fondamentale è un altro, mi scusi un attimo, è che diversi comuni di centrosinistra, come i comuni di centrodestra, hanno avviato pratiche di questo tipo simili al comune di Adro, identiche.
Due cose sbagliate fanno una cosa.
No, ma non ho detto questo, non ho detto questo. Dico semplicemente che chiedere con le lettere alle famiglie, insomma, spingere,
ma
perché le famiglie
richiesta di pagamento,
ma le famiglie devono pagare per andare a scuola,
ma
quando è il caso,
perché deve pagare? No, uno non ce li ha diritto di mandare il bambino alla mensa. Lei sta parlando con una persona che nella sua vita si è trovato a dover fare questo iter, perché mi sono trovato in un momento di difficoltà e le assicuro che è umiliante, defatigante. Le dirò una cosa.
Ho capito, Papillo, un attimo solo. Sondaggio di Sky TG24, 84% a favore delle dimissioni di Scaiola. Beh, insomma, su Sky TG24 sono sempre delle cose un po' nei sondaggi molto antigovernative, per carità, non voglio dire niente, ma magari ci fa capire qualcosa sul tipo di persone che magari vanno a scegliere sì o no nei sondaggi. Papillo, un attimo solo, torno da lei. Prima c'è Giuseppe da Catania, prego.
Pronto?
Dica, Giuseppe,
sì.
Dica.
Buonasera, dottor Cruciani, un saluto e un agli ascoltatori a lei. Io mi riferei sempre al problema ministro Scajola.
Dica, dica.
Direi questo, il mio problema è questo qui. Il governo dà la solidarietà al ministro Scajola.
Mm.
Però io posso capire una solidarietà su un evento estremamente generico. Scajola è un delinquente.
Avvicini la bocca al telefonino dove però, sta parlando.
Sì, no, dicevo, qui c'è un problema che facilmente si può risolvere, qualcosa di ci sarà un rogito, cioè il governo Berlusconi come fa a dare una solidarietà a Scajola? Ha visto delle carte, conosce bene la situazione finanziaria, qui non è difficile poter dare una solidarietà motivata.
Ho capito, lei dice è facile accertare quello che è successo.
Sì, fosse stato detto Scajola era un mafioso, io do la solidarietà, lo conosco benissimo, mi prendo questa responsabilità, ma qui si dice Scajola ha ricevuto degli assegni, Scajola c'ha una casa che gli è stata tra virgolette regalata, uso questo termine, non sarà corretto, ma
no, ma ho capito benissimo. Sa, in Italia c'è questa usanza all'inizio di una vicenda, il governo dice diamo la solidarietà a Scajola, non ti devi dimettere. Queste sono chiacchiere. Adesso vedremo col passare dei giorni se Scajola, interpellato dai magistrati, chiarisce la situazione oppure no. Insomma, lui dice di avere la coscienza a posto, insomma ci sarà pure il diritto di difendersi, no? Anche di fronte alle cose che dai giornali sembrano chiare, cioè un passaggio di denaro non particolarmente limpido, assegni che vengono da un imprenditore che ha a che fare con gli appalti pubblici, forse un nero, insomma quello viene fuori dai giornali, testimonianze, forse contraddizioni con la prima versione del ministro, vengono fuori queste cose. Adesso sentiremo la difesa di Scajola, non la difesa pubblica sui giornali, la difesa di fronte al magistrato quando il magistrato lo chiamerà.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno.
Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto.
Dalla viva voce di Andrea Vantini, l'inno Meno male che Silvio c'è, così criticato da Gianfranco Fini. Oggi leggevo un articolo sulla Grecia di Ettore Livini di Repubblica e è davvero incredibile il fatto che ci siano e ci saranno degli scioperi da parte dei sindacati greci quando la situazione dei privilegi in Grecia è così clamorosa. Pensioni, pensione anticipata per chi fa lavori usuranti, barbieri, ma anche musicisti e presentatori televisivi, per i possibili contagi da microfono. Incredibile questo. Zitelle, le figlie non sposate di impiegati pubblici hanno diritto a una pensione ereditaria di 1.000 euro al mese, costo per lo Stato 55 milioni di euro l'anno. Zitelle, ma vi rendete conto quello che c'è in Grecia? Paghiamo per questo. Straordinari e bonus, stipendi gonfiano la busta paga nel settore pubblico. Esiste anche un premio pari a 2 stipendi per chi arriva in orario al lavoro. Cioè, cose da pazzi. Enti inutili, sono migliaia di enti inutili da chiudere. Esiste anche la commissione Copais, incaricata di salvare l'omonimo lago prosciugato nel 1930. Vabbè, da questo punto di vista, come enti inutili, non è che noi andiamo meglio. Angelo da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
La storia delle zitelle è spettacolare,
cioè, è incredibile.
Le figlie veramente non sposate di impiegati pubblici hanno diritto a una pensione ereditaria di 1.000 euro al mese.
Si immagini i bamboccioni in Italia, dottore.
Ma altro che bamboccioni in Italia, al confronto i baby pensionati erano dei virtuosi. Vabbè. Che
niente,
mi dice
dottore,
lei?
Poi, ecco, lei ovviamente ha sfornato un altro argomento che mi stuzzica, però mi dica lei se vuole che parli del...
No, lei può parlare di quello che vuole, non sono io a suggerire l'argomento.
Oppure sulla situazione Grecia.
No, dica quello che vuole.
Diciamo che mi aveva toccato l'intervento da Gelmini, ma solo per un semplice fatto, perché andando a ritroso, prima di tutto c'è da dire che i suoi punti di vista rispetto alla maternità e anche all'aspetto pedagogico sono suoi, quindi vanno rispettati, ma studi contemporanei invece hanno dimostrato che è importantissimo la presenza della madre accanto al bambino nei primi 3 anni. Ovviamente in un contesto come quello nostro è impossibile allungare a questa durata di tempo la permanenza della madre vicino al bambino, ma quantomeno un anno. E penso
però
che
lasciamo
sia...
perdere gli studi, Angelo, cos'è che l'ha toccata,
no,
cos'è che l'ha colpita di questa intervista da Gelmini?
Mi ha colpito il fatto che il suo punto di vista è un punto di vista privilegiato, perché Prima di tutto ci sono persone che sono a contratto a tempo determinato, che addirittura nel momento in cui c'è la maternità tornano a casa ma non hanno lo stipendio.
Insomma, infatti lei dice, la Gemini dice, stare a casa dopo il parto è un privilegio rispetto a quelli che non possono permettersi di restare a casa. Cioè vanno anche viste nel contesto.
Sì, il problema è sempre lo stesso, perché ecco.
Cioè non è che vuole rinnegare un diritto, attenzione, non è che dice no, questo sta dicendo un'altra cosa.
Va bene, allora è poco chiara lei, oppure io sono di coccia, non riesco a comprenderla.
Cioè forse l'uso, scusi un attimo, panni. Angelo, scusi un attimo, l'uso della parola privilegio probabilmente.
Cioè, il privilegio io lo intendo nel fatto, cioè, dal mio punto di vista la madre è importante che sia accanto al bambino per un anno.
Sì.
E questo molte donne lo sanno in Italia anche per una questione forse di saggezza e di buon senso che ci viene dal passato. Però poi ci sono state delle rivoluzioni culturali per cui la donna, per carità, deve anche tornare al lavoro. Ma quante donne possono ritornare al lavoro e avere la possibilità di far accudire il figlio da qualche altra persona, di poter pagare le spese di una babysitter,
certo.
esempio, mentre invece il poter rimanere a casa e comunque poter usufruire dello stipendio per un anno nonostante l'assenza dal lavoro è una cosa dei grandi stati sociali d'Europa, che sono pochi, però ce ne sono. La Francia addirittura dalla possibilità alle donne di una babysitter a pagamento dello Stato.
Ho capito.
Ecco, quindi incominciare a confrontarsi con i paesi,
con altre realtà, certo.
Con altre realtà.
Grazie, ecco, grazie. Dove andiamo? Lorenzo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, io volevo ritornare un po' indietro a riportare quella.
Torniamo indietro.
Che aveva dato Travaglio sul giornale, no?
Sì, sul giornale, sui quotidiani di centrodestra.
Sui quotidiani di centrodestra, ecco. Io, diciamo, perlomeno per il giornale, secondo me Travaglio ha ragione. Cioè, voglio dire, c'è una differenza, è un giornale che ha una linea politica e quindi che è legittimo, quindi sostenere in questo caso Berlusconi, centrodestra. Ma nel caso del giornale a me sembra che non si va oltre il discorso della linea politica sostenuta con forza dal direttore, perché in questo caso ogni volta che vengono fuori, diciamo, delle persone dal centrodestra che si mettono contro Berlusconi, vengono fuori dossier, vengono fuori diciamo pettegolezzi, ricordiamo Bossi, ricordiamo anche precedentemente Confini, mi pare, no? Che Feltri aveva minacciato di tirar fuori dei dossier misteriosi. E in questo caso con Bocchino pure, no? È uscito questo discorso della moglie di Bocchino. Allora io mi chiedo, che differenza c'è in questo caso tra un giornale autonomo che ha una linea politica di destra e un giornale comunque in qualche modo quasi organo di partito, che comunque sostiene, chiudendo gli occhi, insomma, le ragioni di Berlusconi e comunque del
Guardi, Lorenzo, io non sono d'accordo con, l'ho detto più volte, con l'idea che il giornale di Vittorio Feltri, diretto da Vittorio Feltri, sia l'organo deputato a bastonare gli oppositori di Berlusconi. Credo che non sia così, un po' per la storia di Feltri. A questo proposito vorrei farvi sentire però quello che dice Paolo Mieli, quello che ha detto Paolo Mieli ad Anno Zero proprio su Feltri. Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, sentite.
Ci vuole un'abitudine a pensare che possa esistere anche nella destra qualcuno che sente quella cosa, gli va di farla, risponde per una ripicca. Secondo me ragionare in questi termini ci aiuta meglio che pensare che sia un bastonatore o che Porro, che siano una manda di squadristi al soldo del padrone. Quindi io questo argomento di quanto Feltri picchia duro lo lascerei da parte. Feltri ha picchiato duro, ha litigato con Berlusconi, se n'è andato, è tornato, ha avuto tutta una sua storia. Guardate, non è classificabile su quelle categorie.
Beh, insomma, mi sembra abbastanza chiaro, detto da Paolo Mieli, che non è certamente uno allineato a Berlusconi. Alessandro, no. Lorenzo, prego, chiuda.
No, io sono d'accordo, nel senso, io non penso francamente che Vittorio Feltri si senta con Berlusconi e concordi con Berlusconi la linea da tenere sul giornale o la prima pagina, eccetera. Io penso francamente che in questo senso Feltri sia autonomo. Però io mi chiedo, io parlo, diciamo, proprio della natura delle, delle notizie, cioè una cosa è picchiare duro contro l'opposizione, contro Bersani da sinistra, ma io mi chiedo, questi casi particolari dei dossier di,
scusi, quali sono questi dossier? A parte il caso Boffo che, su cui
ma
ci sarebbe molto da discutere.
Io mi ricordo, diciamo, quando Fine aveva cominciato a rompere le scatole, mi pare che Feltri minacciò di tirare fuori dei dossier su un caso sessuale o
qualcosa. Naturalmente, guardi, in una campagna come quella di Feltri su Fini ci possono essere delle scivolate, non c'è dubbio, però in generale io la penso come Mieli, cioè l'input non è quello di bastonare un nemico di Berlusconi, primo sono le copie, ed è un filone evidentemente fruttuoso da questo punto di vista, basta guardare anche le vendite, e poi c'è un altro aspetto che è sicuramente quello della linea politica. Il giornale sente gli umori dell'elettorato del PDL, e certamente gli umori dell'elettorato del PDL, come dimostrano tutti i sondaggi, non sono così favorevoli a Fini, e dunque segue questo tipo di umori. La ringrazio, Lorenzo. Alessandro da Ravenna, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Buonasera, sarò rapidissimo.
Poi scusatemi, la teoria di Travaglio per cui i giornali di area di centrodestra non criticano Berlusconi quanto invece fanno i giornali di area di centrosinistra nei confronti della sinistra, mi sembra un argomento un po' debole, così. Non vorrei essere troppo duro nei confronti di qualcuno, ma insomma, non mi pare un argomento di... Che regge, ma non tanto per quello che leggiamo, perché non lo so, cioè, cosa significa. Ci sono giornali di centrodestra, Libero, ma anche giornali che ogni tanto sulla questione delle tasse spronano Berlusconi, criticano anche alcune posizioni sulla politica economica, certo su altro magari meno, sulla giustizia meno, ma ogni tanto qualcosa si legge anche lì, alcuni articoli di Giacalone sulla giustizia sono anche contro le posizioni espresse dagli avvocati di Berlusconi, eccetera. Vabbè, comunque. Alessandro.
Sì, buonasera. Ma guardi, rapidissimamente, sono pienamente d'accordo con le dichiarazioni di Bocchini e di Travaglio. Mi sembra un comportamento, quello di Berlusconi, mi ricorda una vecchia puntata, non so se si ricorda, I confini della realtà. C'era un bambino che aveva dei poteri, che chiunque fosse stato in disaccordo con lui, anzi pensava di essere in disaccordo con lui lo scopriva prima e lo scopriva con delle punizioni indicibili, no? E mi sembra tanto Silvio, cioè chiunque è in disaccordo anche in parte o è fuori o è dentro.
No, però mi scusi Alessandro, qui non si tratta solo di essere in disaccordo, non è che Bocchino un giorno si è alzato e ha detto io non sono d'accordo con questa proposta di legge e l'hanno fatto fuori, non è proprio così.
Bocchino è da
20 Bocchino. Giorni che assume delle posizioni anche molto dure nei confronti di suoi amici di partito o ex amici, delle posizioni politiche di Berlusconi, parla di dittatura, di dissidenza, di cose di questo tipo, insomma io credo che sono posizioni legittime, ma sono incompatibili con un ruolo, io continuo a pensarla così, con un ruolo che è quello di far parte del gruppo dirigente del partito, almeno io la penso in questo modo. Un attimo solo, c'è la borsa, torno da lei.
Speriamo che la tolgano, perché è peggio di Forbice, lei è come Forbice, peggio, perché fa finta anche di essere chissà una specie di democratico, mentre non lo è, non è niente lei,
non sono niente.
È un asservito al potere dominante.
Quale potere dominante?
È quello del nostro governo, quello è asservito alla massoneria, che vuole che le dica,
che
io non
so.
La conosco. Le zanzare si schiacciano, ci stanno anche le racchette cinesi che fanno ciaff. Spero che lei incappi in una racchetta cinese che la frigga. Sarebbe una degna fine. Sì, lo schiaccio.
TG2, titoli.
La marea nera arriva sulle coste della Louisiana, anche la Florida dichiara lo stato d'emergenza. Obama ordina un'inchiesta e dice stop alle trivellazioni di petrolio. Berlusconi, i mercati internazionali ripongono fiducia nel nostro paese e nel suo governo. Avanti con le riforme. Tremonti, pronto il decreto per gli aiuti alla Grecia. La casa del ministro Scajola nell'inchiesta sui grandi appalti o la coscienza a posto, dice e riceve la solidarietà del governo. L'opposizione chiarisca o si dimetta. Chiusa l'inchiesta sul caso Cucchi, cade l'accusa di omicidio, si aggrava la posizione dei medici, potevano salvarlo con un po' d'acqua e zucchero, dice il magistrato. Menzione speciale al Festival di New York per il film di Fersen Özpetek, Mine Vaganti, i giurati nella motivazione. Ci hai fatto venir voglia di acquistare subito un biglietto per il sud dell'Italia.
Ci sono novità sul caso Scajola. In un'intervista che domani sarà pubblicata dal giornale, Scajola dice: non lascerò il governo, non farò come nel caso Biagi. Ricordate quando disse, la cosa fu pubblicata tra l'altro dal Sole 24 Ore, Biagi era un rompicoglioni. Ripeto, non farò come nel caso Biagi, altrimenti sembrerà che mi hanno beccato con il sorcio in bocca. Non ho colpe. Non faccio decidere da una campagna mediatica il ruolo che devo svolgere come ministro della Repubblica, non scappo. Vabbè, questo dice Scajola a proposito della vicenda dell'appartamento, di Anemone, eccetera, eccetera. Rime di rabbia è invece un libro pubblicato da Bruno Tognolini, scrittore, autore e poeta. Buonasera, Tognolini.
Buonasera.
Sono 50 invettive per le rabbie di tutti i giorni, leggo oggi, anzi no, leggo dall'Unità di qualche settimana fa. Perché bisogna avere rabbia ogni giorno, Tognolini?
Non è che bisogna avere rabbia, si ha rabbia.
Si ha rabbia in automatico?
Si arrabbia sempre, perché quando le cose ci vanno storte, di ogni tipo, grandi, piccoli, ce l'abbiamo. Bisogna capire cosa farne poi di questa rabbia.
Ma la rabbia serve, secondo lei? No, io ho un'idea sulla rabbia particolare. La rabbia, cioè l'arrabbiatura e l'invettiva, l'indignazione, la rabbia un po' indignazione, serve secondo lei?
Una delle ultime poesie dice così: tu dici che la rabbia che ha ragione è rabbia giusta e si chiama indignazione. Guardi il telegiornale, ti arrabbi contro tutta quella gente e poi cambi canale e non fai niente. E poi va avanti, non la dico tutta. Sì, l'indignazione è una dei tipi di rabbie. L'invettiva è un genere antichissimo, dove i poeti, quando si arrabbiano i poeti che hanno a disposizione un alto armamentario di parole, scrivono delle cose bellissime. E può servire anche agli altri che si arrabbiano leggerle per fare fiammeggiare la rabbia con parole più adatte, più belle.
Oggi ce n'è una pubblicata che si riferisce, credo abbastanza in maniera certo indiretta, però chiara, a Berlusconi, o no?
Sì,
oggi sull'Unità, lupo vestito da nonna. Perché Berlusconi è un lupo vestito da nonna?
Non è una delle rime di rabbia pubblicate da Salani,
è un'altra, vabbè, comunque sempre
rima. È una rima originale, una filastroca d'occasione scritta per occasione.
Ma perché queste rime, tra l'altro, sono dedicate o comunque sono per i bambini?
Le rime di rabbia di Salani sono per bambini, come tutte le altre cose che io scrivo. Sono
sì.
20 anni uno scrittore per l'infanzia di
sì.
libri e televisione, anzi di
televisione, di melevisione, di
melevisione. Diversa dalla televisione con la T.
Ecco, però associare i bambini alla rabbia, questo è un po' strano, mi suona un po' strano.
I bambini si arrabbiano tantissimo, tantissimo, tutto è provare come far fiorire la loro rabbia e come aiutarli a figurarla.
La rima che lei per esempio ha letto, guardi i telegiornali, ti arrabbi contro tutta quella gente ma poi cambi canale e non fai niente, beh, questa non sembra proprio essere una cosa per bambini.
Sì, i bambini vedono il padre che guarda il telegiornale, che si arrabbia, che sacramenta, poi cambia canale. Infatti dice: io la mia rabbia giusta voglio tenerla in cuore, io voglio coltivarla come un fiore, vedere come cresce, come fiorisce, cosa riesce quando arriva la stagione. Questa è una rima che è destinata ai bambini.
Senta, Tognolini, ma lei si sente un uomo di sinistra?
Sì.
Allora, io ho un'idea però sulla rabbia e la sinistra. Cioè, l'idea è che la sinistra nel nostro paese spesso dà l'idea di essere troppo rabbiosa, pessimista, catastrofista, forse ha troppa rabbia, è troppo è poco sole, poco. Adesso non dico che debba essere che debba sprizzare l'ottimismo di Berlusconi, che in alcuni casi è anche eccessivo. Però non dà quest'idea, secondo lei? Cioè, troppa rabbia.
Vede, io personalmente ho aspettato 15 anni prima di scrivere rime di rabbia, 15 anni in cui sono stato sempre individuato come poeta e scrittore buonista, valoriale, che proponeva atteggiamenti positivi all'infanzia. Ho aspettato di avere la mano ferma come scrittore per poter scrivere di rabbia, che è come lei dice, sì, è un argomento logoro e al tempo stesso abusato e di sicuro successo, perché nei talk show
di successo sicuro, la rabbia prevale. Ecco, sì, il lupo vestito da nonna, come fa il lupo vestito da nonna? che è Berlusconi. Perché il lupo vestito da nonna, innanzitutto?
Perché le fiabe sono straordinarie, per questo ti vengono incontro delle figure così forti che sono uguali nei millenni. Ieri io ho visto lo spettacolo, la rappresentazione di Berlusconi che comunicava per il 25 aprile il suo discorso alla nazione.
Sì.
E chiunque avrebbe detto è una rappresentazione curata, le bandiere dietro messe con eleganza.
Sì, il messaggio, quello in televisione, dice lei.
Il
sì.
messaggio, sì, sì. La parola festa della libertà usata sei volte invece che festa della liberazione, insomma. Ecco, io allora dicevo, ma ancora è qui davanti che si veste e si traveste a seconda delle situazioni, e l'ho scritto in versi, era evidente che era il lupo vestito da nonna.
Secondo lei Berlusconi che parla alla televisione il 25 aprile è il lupo vestito da nonna?
Che parla così, sì, perché è vestito da personaggio rassicurante, tranquillizzante, studiato a tavolino come lui sa, con i suoi esperti.
E invece è lupo, invece
da donna. Invece il solito lupo che in altre circostanze si è mostrato sotto altre effigi.
Come fa questa rima? Lupo pagliaccio, non hai ragione, parli con bocca di televisione. Io te lo dico con parole
con
mie.
Con parole mie non basta più che ci dici bugie. Naso lunghissimo, gambine corte, non basta più che le dici più forte. Sono canzonette logore vecchie, non ci si infilano più nelle orecchie. Invece che della liberazione tu dici festa della libertà. Sono puzzette di televisione, sono trucchetti di pubblicità. Neanche i bambini che fanno la nanna credono al lupo vestito da nonna, perché lo sanno che il loro risveglio finisce sempre per mangiarti meglio. Nasino finto, parole ladre, ecco il padrone dipinto da padre. Apri sipario, chiudi sipario, col fazzoletto da partigiano. Apri sipario, chiudi sipario, con il braccetto in saluto romano. Apri sipario, chiudi sipario, verde padano, federalista. Apri sipario, chiudi sipario, palazzo romano supercentralista. Prima padrone ricco e potente, poi padre saggio e costituente. Siamo bambini, è vero, cucù, ma lo sappiamo che sei sempre tu, con bocca grande di televisione. Con naso lungo e lingua che inganna, apri sipario, chiudi sipario, lupo vestito da nonna.
Beh, Tognolini, a lei è venuta l'ispirazione, queste rime, vedendo Berlusconi che mandava il messaggio alla nazione, diciamo così, per il 25 aprile. Beh, insomma, ha avuto una bella ispirazione, direi. È evidentemente un'immagine che l'ha fatto un po' partire, no?
No, sono le fiabe che sono lì da sempre, che ci aiutano a capire il mondo, ci suggeriscono delle figure che sono sempre assolutamente calzanti.
Il lupo vestito da nonna. La ringrazio molto, è stato molto bello.
Grazie.
20:44, 800 24 00 24. Caro Papillo, io non vorrei essere cattivo, per carità, abbiamo ascoltato anche con grande interesse. Però qui non si va da nessuna parte con cose di questo tipo, secondo me la sinistra, perché non è che la sinistra sia incarnata da Tognolini, però Berlusconi che dà il messaggio il 25 aprile che appare come una sorta di lupo travestito da nonna, che dice lei?
Ah no, per me Berlusconi non è il lupo travestito da nonna, per me Berlusconi è la Vanna Marchi della politica.
Questa Marchi, è vecchia, Papillo, Vanna Marchi...
La rimettiamo in gioco. Però, vede, la sinistra, lei prima ha detto di sinistra rabbiosa, ma qual è la sinistra rabbiosa? Quella del PD che dormono?
No, ma quella è un po' Tristanzuola, magari. Senta, ma i 10 punti, 10 punti.
Dare una notizia, no, però la
dica,
sinistra rabbiosa,
dica la notizia.
Quale sarebbe? La sinistra rabbiosa sarebbe quella che avrebbe fatto fuoco e fiamme quando settimana scorsa in Parlamento è stata respinta una richiesta, una delle poche che ogni tanto il PD si ha questo sussulto, aveva presentato un emendamento, Damiano, l'ex ministro del lavoro, dove chiedeva che venisse prolungata la cassa integrazione in deroga di altri 6 mesi, e in più chiedeva che per i lavoratori delle cooperative, dei precari e tutto, venissero stanziati dei fondi.
Vabbè, ieri Bersani su questo se l'è presa con Travaglio, voi non sapete niente di queste cose, eppure siamo noi che difendiamo i lavoratori.
Vabbè, ascolti, ne ha fatto una, però poi se poi tu non scendi in piazza, dal momento che in Parlamento non hai la maggioranza, da questo punto devi scendere in piazza nel paese, se no che stai a fare in Parlamento, a perdere tempo?
Cioè, ho capito, non è che in Parlamento le cose che contano sono in Parlamento, mica in piazza, Papillo.
Ma come fa a contare un Parlamento che c'è una differenza di 60 deputati che agiscono come un solo uomo? Come il PD, il discorso del referendum,
sul legittimo impedimento, e quindi dice noi non partecipiamo perché è pericoloso. E allora che stai a fare? È pericoloso perderlo, si può perderlo, ma che stai a fare allora? Qual è la tua funzione?
La rabbia non è del PD, la rabbia non appartiene al PD.
Ma non è del PD, non è di
bene,
è
poi mi dà la notizia, intanto il traffico. Siamo qui 20 e 47, 800 24 00 24, ultima parte della trasmissione. Papillo, che mi deve dire?
Devo dire, scusate, che non esiste un'opposizione, senza opposizione non c'è democrazia.
Vabbè, adesso questo qua l'abbiamo detto. Qual è la notizia che mi doveva dare?
La notizia era quella che questo governo dice di aiutare le persone in difficoltà e alla prova dei fatti si vede, pensano a intascarsi gli assegni.
No, vabbè, adesso questa è una polemica facile, Papillo, su.
Ma la polemica facile fa parte anche della
che c'entrano
politica.
Adesso gli assegni? Adesso
come
gli assegni?
Che c'entra? Dimostra che c'è uno scollegamento tra
No, non ci facciamo querelare, che non serve farsi querelare, non è sicuro niente, non è sicuro niente ancora, bisogna...
Ma secondo lei i magistrati in questo momento, guardi, che sono con gli occhi di tutti addosso, farebbero una cappellata?
Sono d'accordo con quello che ha scritto Facci, fino a là e mi fermo lì, poi Scajola poi darà le sue spiegazioni. Ha sentito quello che ho letto prima, no, di Scajola, che ha detto io non farò come nel caso Biagi, non mi dimetto, la coscienza a posto. Vedremo naturalmente se quelli
questi non si dimettono mai. Non si è dimesso Cosentino, non si dimette Cuffaro,
Cuffaro si è dimesso, a un certo punto si è dimesso,
ma è sempre in Senato a 25.000 euro al mese, quello che
se in Senato
allora,
non c'è dubbio, in Senato
sa quali sono le dimissioni, quelle della persona che rinuncia a funzione e stipendio, questi sono degli ipocriti.
No, le dimissioni, è vero, quando si danno le dimissioni le si devono dare sul serio.
E allora, questi
Papillo,
sono
un attimo, Antonello da Cagliari. Antonello, pronto? Buonasera, dica.
Oh, buonasera Cruciani, stavo ascoltando con vivo interesse il dibattito.
Sì.
E comunque, guardi, mi è preso...
Che è successo? Antonello, che è successo?
Ma una sensazione, guarda, un déjà vu, sempre le solite cose. Uno pensa che i politici sono come la moglie di Cesare, dovrebbero essere al di sopra del mio sospetto, invece questa volta...
Sì, però non è così, scusi un attimo, Antonello, però...
Tutte queste cose,
Antonello,
capito?
Ho capito, ma i politici... Allora, secondo questo criterio, gli scandali non dovrebbero esistere.
Ma infatti, ma guardi che io penso che questa cosa verrà delubricata, una banale, tra virgolette, finanziamento illecito dei partiti, come si è sentito l'altra volta.
No, finanziamento illecito dei partiti non c'entra niente in questo caso, scusi Antonello.
Appunto, perché li ha presi quando non era più ministro, si può...
No. Non era ministro nel 2004, quando è stato? Non era più ministro.
Si era già dimesso per la frase su rompicoglioni a Biagi, è stato ripescato fino alla legislatura, nominato un ministro per l'attuazione del
programma. Sì.
Quando si era già sbollita la reazione.
Antonio, lei l'ha già dato per morto, colpevole, sicuramente avrebbe preso i soldi.
No, non dico questo, dico semplicemente che in altri paesi, in Inghilterra, i deputati si dimettono, vengono messi a pubblica gogna per 20 sterline dalla tavoletta del cesso.
E qui invece
in Italia tutto passa così, tutto finisce per attaccarlo, c'è
capito.
Una sensazione, oramai la gente non ci pensa neppure più, perché oramai, ahimè, Berlusconi penso che abbia proprio fatto nelle menti della gente, dove tutti...
Sì,
penso proprio a questo.
Antonello, grazie.
Sono un po' scoraggiato.
No, ma noi raccogliamo questo suo scoraggiamento. Massimo da Lecce, veloci, ci abbiamo la conclusione, Massimo.
Cruciani, buonasera.
Buonasera Massimo.
Buonasera a lei, radioascoltatore, e Papillo, Paolo Papillo. Senta, Cruciani,
è pure amico di Papillo.
Sì.
Lei pure.
Lo ascolto spesso e Papillo.
Dove l'ascolta
molto.
Papillo?
Come lei, quasi come lei, Cruciani.
Ma dove l'ascolta Papillo? Nel suo blog, la Zanzara, adesso non esageriamo, la Zanzara ogni tanto perché noi siamo democratici, al contrario di quello che Papillo pensa. Beh, Massimo,
ma è da parecchio tempo che non ascoltavo Papillo alla Zanzara.
Ma come da parecchio tempo?
Sì,
vabbè, comunque.
Sì. Ascolti, Cruciani, sai qual è la cosa strana di questa faccenda di Scajola?
Qual è la
cosa mi sembra non è emerso questa sera, anche se mi sono perso 40 minuti di trasmissione. Non
si preoccupi,
dica. Emersa. Cioè, la cosa strana è questa, che si va a fare una compravendita di un appartamento, si va a stipulare un atto al notaio per, mi sembra, 600.000 euro, quindi una cosa pubblica, e lo stesso giorno una delle due parti che è attore della compravendita, cioè la parte che vende, va ad incassare assegni circolari per 900.000 euro. Mi segue, Cruciani?
Come no, la seguo, certo.
Voglio dire, qui è qualcosa... Poi questi assegni, andiamo a vedere chi li ha emessi, l'architetto per conto di Anemone, eccetera. Qualcosa di sospetto c'è,
beh,
penso,
su questo
no?
C'è
o
dubbio.
Dobbiamo aspettare sempre il terzo
Massimo,
grado di giudizio,
Massimo,
15 anni di processo, eccetera.
Massimo, che ci sia qualcosa di sospetto, non c'è il minimo dubbio. Adesso voglio dire, non è questo il punto. Insomma, altrimenti Scajola non farebbe le interviste, non reagirebbe, eccetera, eccetera, non ci sarebbe la solidarietà. Insomma, abbiamo letto le carte dei giornali. Però qui, secondo me, vanno chiarite due cose. Primo, la questione della provenienza di questi soldi, cioè dire sono soldi di Scajola, sono soldi dati da qualcun altro a Scajola, perché in cambio di cosa eventualmente, o perché è un amico suo, non lo so.
A questo punto le signore proprietarie potrebbero anche dare spiegazioni.
Ma quelle non sanno niente, Massimo. Potrebbero sapere sulla questione del nero.
Io lavoro in banca, se oggi mi viene a fare un versamento, un'operazione finanziaria, una signora, per 900.000 euro, scatta una serie di segnalazioni, voglio dire. Non è che,
no, 900.000 euro erano in assegni, in piccoli assegni, in 80 assegni diversi.
80 assegni, non mi ricordo quant'erano.
Lei dice la segnalazione, anche se sono da 12.500, certo, dovrebbe scattare lo stesso.
Certo, se tu fai, scusimi, se le do del tuo, diciamo, se lei fa delle operazioni temporali, cioè frazionate,
sì, ho capito,
di 15-20 giorni, comunque scatta
la segnalazione.
Se le fai lo stesso giorno, mi segue, Cruciani?
Sì, no, ma ho capito benissimo, ho capito.
Quindi
Massimo,
c'è la Guardia di Finanza che sta indagando, cioè non è che possiamo dire subito, aspettiamo 20
ho
anni
capito,
di processo,
dunque,
e poi diciamo
la sua conclusione,
innocente o no.
La sua conclusione è che si deve dimettere.
La mia conclusione è che sì, si deve dimettere, è chiaro. Cioè, si sono dimessi i ministri in Germania perché non pagavano,
cioè, dimettersi,
le bollette.
Dimettersi e difendersi. Dimettersi,
certo,
e difendersi.
Ma voglio dire, è una questione di morale.
Ho capito, Massimo, lei è molto chiaro. La ringrazio. Sì. Davide da Torino, buonasera.
Buonasera, finalmente, Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo dire, in base a quel discorso di Fini e Berlusconi, niente, mi ricordano un po' quei due che si conoscono. Uno un politico intelligente, un venditore furbo. Pensano di conoscerci, poi
naturalmente il politico intelligente è Fini e il venditore è Berlusconi.
Scusi?
Il politico intelligente secondo lei è Fini, invece il venditore è Berlusconi, giusto?
Vede che anche lei ci arriva.
No, ci arrivo, capisco la sua ironia.
Ho
diciamo
senta imparzialità, ma l'abbiamo capito tutti da che parte sta. Comunque,
da che parte sto?
È chiaro, mi sembra chiaro.
Non lo so,
almeno un po' di autenticità farebbe risultare.
Me lo dica lei, io non lo so, per cui se mi chiarisce lei da che parte sto, forse riesco a...
Dalla parte del venditore.
Io sono dalla parte del venditore, vabbè.
Comunque, senta, mi ricordano questi due,
sì,
mi ricordano quelli che poi vanno in barca, e in barca escono fuori tutte le cose, si conoscono sul serio, e quindi poi uno abbandona l'altro. Cioè, quindi,
beh, ci sono voluti
Fini ha avuto una grossa responsabilità,
15 anni,
perché Fini ha sciolto un grande partito.
Ci sono voluti 15 anni,
Ci sono
voluti 15 anni per conoscere, mi sembra un po' troppo, 15 anni.
No, ma anche dopo 15 anni di conoscenza, stare insieme su una barca, non so se lei c'è mai stato, io tra l'altro neanche.
No, io non sopporto le barche.
Neanche io, ma me l'hanno raccontato, vengono fuori le cose, l'aspetto contatto viene fuori realmente dell'uno e dell'altro. Quindi il contenuto qual è? Sì, Fini ha avuto una grossa responsabilità, perché ha sciolto un partito,
una storia
e tutto. Adesso se n'è pentito e torna indietro. Ma il contenuto qual è?
Qual è il contenuto?
È che ha capito realmente con chi ha a che fare.
Quello che penso io, però si è tenuto dentro questa cosa per 15 anni, mi sembra un po' troppo. La ringrazio, Davide, ma siamo quasi in conclusione. Direi di andare a Saverio da Bari con un flash, poi saluto Papillo. Saverio!
Sì, Cruciani, buonasera. Senta, ci siamo stancati di ascoltare improperi contro Fini, a partire da lei, dal direttore del giornale.
Io non lascio nessun improperio, io faccio ragionamenti. Ragionamenti, Cruciani, Saverio, quando li faccio.
Il direttore del giornale.
Ma che c'entra il direttore del giornale? Il direttore del giornale mica sono io, abbia pazienza.
No, cioè, ma lei
ha detto a cominciare da lei, ma di che parla? Io non lancio improperi nei confronti di Fini, figuriamoci se lancio improperi nei confronti di Fini.
Cruciani, le parole che usa Feltri non sono mai sentite da un direttore verso un politico della struttura.
Scusi, ma Feltri fa il suo mestiere, io non c'entro niente, però
un'altra cosa, Cruciani,
qual è l'altra
cosa? Non è Feltri che annusa l'atria, è che annusa l'aria perché lui è di centrodestra più di Berlusconi.
Allora?
No, quella è un'area studiata a tavolino, capisce? Per portare avanti alcune idee, quindi in modo cattivo.
Riprendiamo lunedì. Papillo, grazie.
Buonasera.
Grazie di essere stato.
Scusare un attimo.
Che devo fare?
Guardi, volevo intanto dire che sono su Facebook col mio nome e anche il mio blog. Mi
Papillo, il blog, solo il blog, com'è il blog?
Informazione dal basso.
Ok, informazione dal basso, punto, informazione dal basso.
Perché ci stanno a fregare.
cara, la grande.
Papillo, non dica stupidaggini. Ci sentiamo lunedì 18:30.